Con l'esperienza di oggi, innanzitutto vi ringrazio. I fedelissimi ormai stanno qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. Però prima di iniziare abbiamo questo dovere e io non, continuo a ribadirlo. Sì, grazie. Sarà oggetto poi di distribuzione finale. Questo dovere nei confronti di quelle persone che ci stanno accanto, quelle persone che hanno bisogno del nostro sostegno, della nostra attenzione, hanno bisogno di una nostra parola, e in modo particolare quelle persone che vivono questi momenti estremi, no? Di difficoltà, che stanno negli ospedali, che vivono accanto a persone che stanno vivendo esperienze dolorosissime e drammatiche. E allora ecco, le affidiamo al Signore affinché il Signore possa custodirli, possa rincuorarli, possa aiutarli, possa sorreggerli. Ecco, e noi quello che facciamo è li ricordiamo, li affidiamo. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Regina della Pace, eccoci. Allora iniziamo questa seconda parte del Magnificat che avevamo iniziato la volta scorsa. Questa volta proveremo a portarlo a termine, però ripeto sempre qual è il discorso, cercare di dare un taglio che non sia così tanto scontato. Soprattutto la difficoltà è con persone che vivono momenti di fede, hanno, insomma, non siete dei ragazzi dove bene o male gli dà delle informazioni che loro sono sempre nuove perché sono ragazzi. Con persone che hanno già fatto un'esperienza di fede diventa un po' più difficile, quindi non essere ripetitivo, non essere monotono, ma trovare sempre qualche cosa che abbia a che vedere con un novum. Ecco, e allora ci proviamo a vedere, ad analizzarlo. Se vi ricordate, nella prima parte, la volta scorsa, abbiamo analizzato questa parte del Magnificat e abbiamo visto nella primissima parte come c'era l'attenzione era su Maria e c'era questa equivalenza che in effetti poi abbiamo provato ad analizzare tra la Maria e il popolo di Israele. Quindi, come il popolo di Israele è stato così capace di ricevere la magnanimità, diciamo, di questo Dio, allo stesso modo, guardando la storia di questo popolo, Maria si è identificata ed è stata la rappresentante di questo popolo, per cui grandi cose ha fatto il Mio l'Onnipotente. Di generazione in generazione, la sua misericordia si stende. Ecco, e questo è un po' l'aspetto che abbiamo visto la volta scorsa. Adesso noi riprenderemo o cominciamo proprio con quei versi 54-55 che io vi avevo indicato di Luca e cominceremo con la lettura di questi versi. Dopodiché proviamo a vedere alcune cose, vi suggerisco poi un percorso. Luca capitolo 1, versi 54-55. Chi ci presta la voce?
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.
Bene, allora, ha soccorso Israele suo servo. Guardate un attimo i verbi che abbiamo in questi due versi e andiamo a vedere quali sono questi versi, questi verbi. Allora, abbiamo il verbo soccorrere, ha soccorso, poi i verbi
ricordare,
ricordandosi della sua misericordia,
promettere,
come aveva
promesso,
come aveva promesso, e quindi come aveva detto, sì, come aveva promesso, lì è il verbo promettere. Allora abbiamo praticamente questi tre verbi. Abbiamo il verbo ricordare, il verbo, no, scusate, soccorrere, ricordare e promettere. Abbiamo questi tre verbi. Ma andiamo a vedere un attimo i soggetti di questi tre verbi. Ovviamente i soggetti si riferiscono, sono tutti e tre i verbi, hanno come soggetto il Dio, ovvio. Per cui allora abbiamo Dio che soccorre chi? Israele, poi Dio che si ricorda
della sua misericordia.
Della sua misericordia, attenzione, Quindi abbiamo questo Dio che si ricorda della sua misericordia e poi questo Dio che promette che cosa e a chi? Ad Abramo e alla sua discendenza. E la promessa, quindi una promessa che riguarda Abramo e la sua discendenza. E qual è questa promessa? Ve la ricordate in Genesi qual era questa promessa? Che cosa promette Dio ad Abramo? Due cose. Due cose promette, la terra, allora parti, ricordiamoci all'inizio quando stava nella terra di Ur di Caldea, parti e vai nella terra che io ti indicherò. Ecco, allora c'è innanzitutto quindi un possesso di una terra e poi quante stelle riuscirai a contare, i granelli di sabbia, che tanti figli avrai, quindi è una promessa legata alla terra e alla generazione, quindi questa sua discendenza. E qui allora abbiamo come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza, quindi il possesso di una terra. Questi tre verbi io vi chiedo di rifletterci molto, ma in modo particolare su quel secondo verbo che noi abbiamo visto, praticamente quel verbo che ha a che vedere con il ricordo, con la memoria. E vediamo che questa memoria è strettamente legata a che cosa? In quel verso, no? La memoria è legata a che cosa è legata? Alla misericordia. Quindi noi abbiamo quindi questo ricordati di ricordarti della tua misericordia. Ecco, è interessante questa memoria che ha a che vedere con la misericordia. E ancora un altro impegno. Nel momento in cui io vado a mi trovo in un contesto di promessa, no? Mi ricordo di che cosa, della tua, come avevi promesso, no? Questa promessa quando io riesco a fare una promessa, che è poi un'alleanza, quando io riesco a stipularla, in che modo? Cioè per poter stipulare un patto, per poter stipulare un'alleanza, di che cosa c'è bisogno? Quando io, quantomeno di due contraenti, insomma, ecco, di due contraenti, dove c'è uno che ti propone un qualche cosa e l'altro che ti accetta. Ecco, ricordatevi anche di questo, perché è fondamentale, importante nel percorso. Io adesso sto cercando un attimo di portarvi per mano per farvi vedere il percorso che andremo a fare nella giornata di oggi. Quindi c'è praticamente una promessa. E questa promessa ovviamente vede come protagonista due soggetti, dove c'è uno che dichiara il contenuto di un qualche cosa e dall'altra parte c'è colui che accetta di mantenersi, di rispettare, e quindi anche qui questo rispettare, di mantenersi fedele a quel tipo appunto di promessa. Ora, entrambi i partner quindi si impegnano, attenzione anche a questo verbo impegnare, si impegnano a mantenere in atto il contenuto di un qualche cosa, c'è un impegno che entrambi si fa. Allora, questo impegno però, il patto di per sé non consiste soltanto nel mantenere un impegno, cioè io praticamente mi impegno a realizzare quella determinata cosa, no, non consiste soltanto in un impegno a realizzare, perché poi la valenza di un patto ha una certa valenza nel momento in cui non solo si realizza, ma poi lo devi mantenere, per cui indica una certa continuità nel tempo. Quindi non è soltanto il fatto che tu mi chiedi di realizzare una cosa e io la realizzo, no, poi dopo la devo mantenere nel tempo, e questo mantenere nel tempo quell'impegno ha a che vedere con quale elemento? Che cosa significa mantenere nel tempo quell'impegno, che come lo potrebbe... La fedeltà. Quindi ogni qualvolta noi richiamiamo l'idea, noi prendiamo in considerazione la fedeltà, significa che quella fedeltà ha a che vedere con l'aspetto temporale, con il tempo, perché vuol dire che è un qualche cosa che mi si chiede di continuare nella storia, quindi ecco la fedeltà. Quindi non si tratta soltanto di essere, mi impegno a realizzare quella cosa, no, perché non solo è un impegno, ecco la promessa, il contesto, il contenuto, la valenza di una promessa, non solo si tratta di fare quella cosa, ma poi di farla anche di mantenerla nel tempo. Queste sono le due caratteristiche che noi troviamo all'interno di un'alleanza, di un patto, di una promessa. Quindi capite anche la valenza come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Sta proprio ad indicare qui che qui si chiama in causa, viene chiamato in causa proprio il tempo, per cui la continuità, che è quella seconda parte che caratterizza proprio il patto, proprio l'alleanza, proprio la promessa. Quindi sono queste due caratteristiche, sono soprattutto quindi nel tempo si mette in evidenza l'aspetto della fedeltà. E beh, allora qui ci troviamo di fronte ad un duplice binomio. Memoria, da una parte abbiamo la memoria, dall'altra parte abbiamo la promessa. E questa memoria e questa promessa inevitabilmente ci mettono nella condizione poi di fare i conti con i relativi opposti, perché ad una memoria corrisponde qualcosa, cioè come opposto la dimenticanza, e alla promessa, quindi promessa fedeltà, corrisponde l'infedeltà. L'infedeltà. Allora capite che qui vengono chiamati in causa questi due binomi, come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Sta qui ad indicare che ci troviamo di fronte a qualcosa che mette in evidenza questi due valori, il valore della memoria, il valore della promessa. E nel momento in cui io allora rompo quell'alleanza, rompo quel patto, vuol dire che mi sono dimenticato di un qualche cosa e sono stato infedele. Ecco allora questi concetti, teneteli, io adesso vi ribadisco, non siamo ancora entrati, perché adesso stiamo per entrare, siamo ancora nell'atrio di un palazzo, stiamo per entrare nel palazzo, però vi sto dando alcuni elementi, alcuni bastoni che poi vi serviranno per poter fare il percorso che oggi proverò a farvi fare. E allora c'è un altro elemento però su cui io vi devo far riflettere, memoria. Abbiamo visto un attimo la promessa che contiene appunto l'idea della fedeltà e di una cosa che deve durare a lungo, un impegno che deve durare a lungo, quindi che richiama il concetto della fedeltà, ma la memoria. La memoria, sinonimo di memoria, è ricordo. E quando noi ricordiamo? Cioè, io posso ricordarmi molto spesso, no? Sono così smemorato che non mi ricordo manco quello che ho fatto ieri o l'altro ieri, ma... E questo uno dice, vabbè, sai, c'è 51 anni ed è chiaro, sei vecchio, sei rimbambito, per cui automaticamente...
È chiaro. No, che dobbiamo dire.
No. Io parlo per me, parlo. E allora tu ti sei dimenticato, e allora che vuoi fare così? Sono smemorato, che vuoi che faccia? Insomma, fa parte della dimenticanza. Ma quando invece noi riusciamo, quando il nostro ricordo è forte...
C'è uno stimolo nel momento che facciamo che riflettiamo.
Ma magari io riflettessi sempre, ma ci sono delle cose che...
Quando c'è qualcosa che ci fa scattare.
E che cosa?
Quando l'impegno è...
Un avvenimento.
L'avvenimento che uscirà nella vita, in qualche modo.
Non necessariamente, c'è uno stimolo provvisorio che ti richiama, no?
C'è una cosa. Che va a braccetto con i nostri ricordi. Cioè, io mi capita qualche volta di ricordare delle cose che con i miei genitori, quando 40 anni fa, 50 anni fa, no, 50 anni fa non me lo ricordo, ma almeno 46, 47 anni fa mi ricordo qualche flash, qualche cosa. Ecco, quei flash, quei qualche cosa che io mi ricordo, a che cosa è dovuto questo ricordo? Quelle immagini sfocate che mi ritornano alla mente, perché proprio quel tipo di immagini e non altre? Perché?
Qualcosa che si avvicina a quel ricordo, comunque. Per esempio, a me aiutano molto gli odori, no? Tante volte.
Bravo. Allora, l'odore a sua volta rimanda a qualche altra cosa. Dai che ci stiamo.
Incontro.
No, non è immagine. Guardate, lui ha lavorato su un elemento che è molto... attinenza
sensazione,
non è sensazione, però ci siamo, non è sensazione, ma che cos'è? Non è sensazione.
Parola.
È emozione.
Emozione.
Allora, guardate, il ricordo è direttamente, utilizzo la proporzione, è direttamente proporzionato al ricordo. Per cui più forte è l'emozione, più forte sarà il ricordo. Per cui io ricordo di più e ricordo di meno, semplicemente ricordo di meno perché anche se mi ha emozionato quell'avvenimento, quella situazione così, ma non ha così inciso, non è stato così emozionante come quell'altra esperienza che ho vissuto e che la ricordo. Quindi dentro di noi, a macchia di leopardo, no? Ci sono delle esperienze che noi viviamo e che sono intrise proprio di emozioni. E maggiore è l'emozione che noi abbiamo provato in quell'esperienza, in quell'avvenimento, in quella situazione particolare, maggiore sarà il ricordo che abbiamo di quella cosa. Quindi il ricordo gioca a pari passo, va proprio a pari passi con l'emozione. Allora io mi ricordo, mia moglie non c'è stata adesso, non lo posso dire tranquillamente, lei si ricorda il primo giorno che ci abbiamo fatto, ti ricordo che tu avevi quella camicia, quella cosa, sì, come no? Perché voi donne siete particolarmente legate alle emozioni, noi maschietti diciamo di sì quando capita, però ecco, le emozioni, no? Siete più empatiche, siete più emozionali, noi siamo più meno emozionali, non siamo proprio così come non l'ho detto, però ecco, è chiaro che in loro c'è una, si ricordano tutto, si ricordano quella volta quando abbiamo fatto questo, quando siamo stati lì, e ti ricordi poi abbiamo fatto, sì, come no? L'emozione, no? È maggiore è l'emozione che tu hai provato in quel momento, maggiore è il ricordo, minore è l'emozione, minore è il ricordo. Questo è il motivo per cui noi a volte ricordiamo di più e a volte ricordiamo di meno. Guardate che sto dando una fucilata che non finisce mai, perché adesso io vi chiedo di trasportare tutto questo nell'ambito della fede. E vi dico, bene, allora, quale ricordo, che memoria io ho della mia esperienza di fede? Questo ponetevela come domanda poi, man mano che faremo questo percorso che ci introdurremo all'interno di questo labirinto che tra poco vi proporrò. Che esperienza ho? Che emozione io? Ma riesco oggi? Tutti siamo bravi a dire viviamo un periodo di difficoltà della fede, questa. Uno dei motivi per cui viviamo questa difficoltà della fede è il fatto che noi riusciamo sempre meno a emozionarci, riusciamo sempre meno a sorprenderci. Voi pensate a un'esperienza dove si basa prevalentemente sulle sorprese. Cioè, perché ci ricordiamo i regali che sono stati fatti gli anni scorsi delle persone care? Perché? Perché quei regali sono sensazioni nuove, sono delle sorprese, e le sorprese incidono molto a livello emozionale. Ti rimangono a bocca aperta, quindi ecco, se la sorpresa ti rimane a bocca aperta vuol dire che quella sorpresa sta incidendo sull'aspetto emozionale, quindi te la ricorderai sempre. E se io ho difficoltà a ricordarmi, a fare memoria della mia esperienza di fede, vuol dire che questa relazione che io sto vivendo forse non è proprio così emozionale. O mi sta emozionando, ma non riesco ad individuare gli elementi della novità, della sorpresa, visto che la sorpresa va a incidere fortemente sull'emozione. Non è più una novità, per cui il Natale io lo vivo come momento liturgico, ma va... diventa sempre più faticoso dal punto di vista religioso farlo emergere rispetto a quello consumistico, perché mi sorprende sempre di meno. Non dico che non mi sorprende, ma sicuramente mi sorprende sempre di meno. E allora sulla sorpresa, sull'emozione, allora andiamo a recuperare le caratteristiche emozionali di una relazione intima con Dio. Allora già qui sto dando un piccolo taglio, perché sto facendo percepire che lì dove ci sono forti emozioni, lì dove ci sono forti, lì dove il cuore vibra, e allora vi sto dando anche un ambito, in quale, entro quale ambito dobbiamo muoverci, che è l'ambito dell'affettività. Se noi non andiamo a recuperare le caratteristiche dell'affettività, tutto quello che adesso andremo a dire, tutto quello che colpisce di più, che è proprio legato alle emozioni, in un contesto di affettività hanno una valenza enorme, se io allora non ho curato e non curo l'aspetto affettivo nel modo dovuto, beh, allora ho sempre maggiori difficoltà a individuare il novum, a individuare la sorpresa. Pensate ad una relazione dove tutto sommato ci sono delle relazioni affettive che camminano, che vanno avanti con grande difficoltà, ma vanno avanti con grande difficoltà perché le relazioni affettive hanno bisogno di carbone, no? Tipo macchina a vapore, hanno bisogno di carbone, per cui tu le devi costantemente alimentare, perché se tu non le alimenti, quella macchina a vapore prima o dopo si ferma, perché è la caratteristica dell'affettività. L'affettività si muove proprio su determinate linee che hanno bisogno sempre delle spinte, e una volta che tu dai la spinta, poi cammini. Ma non è che tu la dai all'inizio e poi diventa un moto perpetuo, no, non è un moto perpetuo, non è che adesso gli hai dato la spinta e andrà avanti così, no, è una macchina a vapore che ha bisogno di costantemente di essere alimentata, e tu più alimenti più corre, e meno la alimenti per poi fermarti, e per fermarsi basta che tu non alimenti più. Ecco, allora dobbiamo entrare in queste caratteristiche, e adesso io proverò a farvi entrare, proprio perché la misericordia ha senso proprio lì. La misericordia è percepirla al di fuori di questo, del grande palazzo dell'amore è difficilissimo, perché il suo habitat naturale della misericordia è proprio la sfera dell'affettività. Se io la escludo dall'ambito dell'affettività, beh, la misericordia non ha più il senso e il valore di quello che ha. Allora, è un po' questo il percorso che io vi proverò a farvi fare, proprio a farvi capire in che modo entra in un contesto di affettività e che valenza acquista all'interno dell'affettività. E allora, e per fare questo utilizzerò proprio qui Esodo 32-31, vediamo, insomma, adesso man mano che andremo avanti, qualche accenno anche ai primi versi del capitolo 34 di Esodo, ma lo vedremo man mano che poi andremo avanti, perché proprio lì, guardate, è proprio uno delle chiavi di quei due binomi che abbiamo detto, memoria, fedeltà, smemoratezza, infedeltà. Vedete, anche questi termini che sto utilizzando, memoria, fedeltà, scusate, a quale ambito appartengono? E smemoratezza e infedeltà, scusate, a quale ambito appartengono? Stiamo parlando di quello, stiamo parlando di quell'ambito dell'affettività dove emerge con forza. Ma del resto, scusatemi, quando noi diciamo che Dio è padre, quella paternità in quale contesto? Cioè, è tutto lì, solo che ci dobbiamo rendere, quando diciamo anche noi siamo figli, è sempre lì stiamo, dobbiamo imparare allora a recuperare quelle categorie che più o meno le avevamo fatto proprie, però molto spesso ce ne dimentichiamo. Vuol dire che ci stiamo sempre più allontanando dalla sfera dell'affettività, perché al di fuori di quella sfera dell'affettività io trovo le dimenticanze. Tanto è vero che quando termina una relazione affettiva, la prima cosa che si cerca di fare è di dimenticare. È chiaro. Perché esci da quell'ambito, esci proprio da quella situazione, e quindi tu ogni qualvolta ne esci fuori, te ne dimentichi. È un ulteriore elemento di riflessione. Io mi auguro oggi Ma e questo poi sarete voi a dirmelo, che quantomeno alla fine di questo mini percorso che io vi proporrò riuscirete un po' a percepire la differenza, perché su questo vi posso garantire che si fa una grande confusione tra misericordia e il binomio alla misericordia, No, qual è l'altro elemento? Perdono. Noi facciamo confusione a volte tra perdono e misericordia, molto spesso li utilizziamo un po' come sinonimi. Ecco, io perché tu mi hai perdonato, ho capito che sei una persona misericordiosa, tipo insomma misericordia e perdono sono due cose strettamente sì che vanno a braccetto, strettamente connesse l'uno con l'altro. Io quantomeno mi auguro, e poi me lo ribadisco, me lo direte voi, e poi abbiamo ancora tempo per poterci riflettere su tutto questo, che già da oggi ciascuno di voi possa dire, beh, quantomeno all'incontro di oggi mi è servito per capire la differenza che c'è tra misericordia e perdono. Già questo diventa un grande obiettivo, no? per il sottoscritto. Ricordatevi che a differenza del perdono, la misericordia ha a che vedere con l'amore incondizionato. È quello l'ambito nel quale noi ci dobbiamo muovere quando parliamo di misericordia. È quell'amore incondizionato. Nello specifico, è l'amore incondizionato che Dio ha per me. Ma qui vi ricordo, riprendo uno degli elementi che ho preso precedentemente. Cioè, quando vi ho detto che le relazioni affettive si realizzano, in che modo? Quando si può realizzare una relazione affettiva? Quando? Quando? Chi sono? Quando ci sono?
Due?
Ricordatevi che io sarò pure narcisista che mi innamoro di me. Ok, ma quella è una malattia, insomma, quella è una devianza affettiva. Ma generalmente in un contesto di affettività c'è il partner. E se io non ti dico che mi sono innamorato di te, e non te lo dico, tu dall'altra parte continuerai a vivere la tua vita inconsapevolmente. Cioè, che ne so, perché me l'hai detto? Capite? Perché me l'hai detto che tu eri innamorato di me? Io ho visto che tu avevi sempre una certa attenzione nei miei confronti, ma l'ho preso come elemento di gentilezza, come attenzione, ma non ho mai percepito che dietro quel gesto, dietro quegli sguardi, c'era un qualche cosa in più. Allora, quando io dico che la misericordia ha a che vedere con quell'amore incondizionato che Dio ha per me, vuol dire che Dio mi sta dicendo che mi ama in modo incredibile e che se... E due sono le cose: o io faccio finta di non ascoltarlo, capite? O fai finta di non capire, allora tutte le volte che ti ho portato una rosa, tutte le volte, ma non solo ti ho fatto dei gesti, te l'ho anche detto, allora tu o hai fatto finta di non vedere quegli oggetti di cui io, e hai fatto finta anche di non capire ogni qualvolta ti dicevo qualche cosa, e allora c'è una responsabilità, ma io te l'ho fatto capire in tutti i modi. Per cui, se tu vuoi avere la mia misericordia, se tu vuoi rispondere al mio amore, in qualche modo mi devi dire di sì. Almeno grazie. Addio. Addio. Cioè, se nel momento in cui sto Dio ti elargisce misericordia, e abbiamo detto che è questo amore incondizionato che Dio ha per me, e me lo fa capire, e me lo dice, e mi dà sostentamento e sostegno tutti gli istanti, dall'altra parte ho la libertà di dire, oh, non mi interessi, perfetto, perfetto. Ma hai capito perfettamente quello che lui ti stava offrendo, solo che tu hai, nella tua libertà, hai potuto tranquillamente dire grazie, non mi interessa. Ma non puoi far finta, capite? Non si può far finta di non capire di non vedere e di non sentire, lì non possiamo far finta. Lì il problema è che nel momento in cui mi stai amando in modo incondizionato, senza condizione, allora da parte mia io ti posso dire, guarda, provo anche io ad entrare in questa relazione d'amore, ma sappi però che io sono così. Attenzione a che io sono così, perché le relazioni affettive sono proprio queste. Cioè le relazioni affettive, quando io vedo una persona e credo che con quella persona io posso avere una vita insieme, posso costruire e condividere la mia vita con quella persona, guardate che io non pretendo che quella persona sia come me. Ma la difficoltà dell'amore incondizionato è accettare quella persona per quello che è. E vedremo appunto attraverso questo percorso che io poi proverò a farvi fare, è che la grande ricchezza dell'amore incondizionato è scoprire i limiti del partner per amarlo proprio lì, dove io non ti andrò a chiedere nulla che vada oltre i tuoi limiti, perché vuol dire che sto chiedendo cose che tu non mi potrai mai dare, e quindi sto falsando il concetto dell'amore. La conoscenza del tuo limite mi serve in modo tale che io possa chiederti tutto quello che dove tu puoi arrivare. A questo mi serve la conoscenza del tuo limite. Non mi serve per farti del male, per chiederti tutto quello che tu non mi potrai mai dare, perché quello non è amore. Ma nello stesso tempo vale anche il contrario. Farò in modo che tu possa conoscere tutti i miei limiti, in modo tale che tu non possa chiedermi di andare oltre quei limiti che io ho. E quindi ci amiamo. Amarsi vuol dire proprio rispettare ed edificare proprio lì dove ci sono i limiti, perché tutto quello che c'è sotto è radice, e tutto quello che c'è sopra purtroppo non è amore, perché quello è il limite. Io non so se riesco, sono riuscito un po' a farvi percepire la sfera di questa sfera dell'affettività.
Ma questo vale anche per se stessi?
Sì, assolutamente sì, perché
ripeto, riconoscere i propri limiti e rispettarli.
Riconoscere questi limiti, dopodiché sulla base di questi limiti io vado a condividere l'esperienza con l'altro ed entrambi riusciamo a costruire su quei limiti in modo tale da non chiedere mai tutto quello che ti va oltre, perché sai che dall'altra parte, così come da parte mia, esatto, non ci può essere risposta. E questo significa praticamente distruggere le relazioni affettive ogni qualvolta tu vai oltre quel limite. Quindi ecco che cosa è quello che significa creare, costruire relazioni affettive. E la storia di amore che Dio ha per me si caratterizza proprio per questo, dove io non conoscerò mai i limiti di quell'altra parte, però so che dove mi muovo sempre bene, perché lì c'è un qualche cosa che non...
Siamo avvantaggiati,
per cui così, ma da questa parte qui sappiate che Dio non andrà mai oltre quello che noi siamo in grado di offrire, perché tutto questo va proprio a distruggere la relazione. Per cui mi dirà, se tu sei alto 1,50 m, Dio ti dice, io ti chiederò tutto quello che rientra da 0 a 1,50 m, ma non ti chiederò mai un 1,51 m, perché io so quel centimetro ti metterà profondamente in crisi e farà crollare tutta la relazione che io sto provando ad avere con te. Ecco allora la misericordia, il perdono, ovviamente l'infedeltà. È l'infedeltà quando io vivo in un contesto di infedeltà, quando non sono capace di mantenere quell'impegno all'interno della relazione, o perché mi stai chiedendo 51 e io ti posso dare 50, o perché probabilmente quel tipo di relazione non mi interessa. E allora forse vado ad appagare i miei desideri e i miei bisogni in contesti diversi dai tuoi. perché probabilmente penso, forse, che altrove io possa trovare quel tipo di risposte che credo che tu non mi possa dare. Allora è lì che nasce anche il... Ma questo è in un contesto di libertà, perché nel momento in cui io non riesco a percepire, nel momento in cui la relazione che io ho con te non è una relazione appagante, perché io non riesco a viverla, quel tipo di relazione, è chiaro che farò tutto il possibile per rimanere infedele a questo tipo di relazione, perché vado oltre e vado a cercare altrove tutto quello che in effetti non ho trovato qui. Ma il problema è che non ho trovato qui perché non mi sono voluto mettere in gioco, perché non ho capito il tipo di relazione a cui lei mi sta impegnando, perché sono superficiale, perché non mi voglio impegnare. Guardate poi quanti elementi entrano all'interno di questa relazione. Per cui quando il Papa mi dice, e fra qualche istante poi vi dirò qualche cosa, quando il Papa mi dice che noi dobbiamo fare esperienza di misericordia, della misericordia di Dio, beh, io non ho bisogno di fare esperienza della misericordia di Dio, semplicemente perché devo entrare in un contesto dove questo Dio mi ama mentalmente in modo così incondizionato, dove tutto quello che io devo provare è questo, che poi in effetti come rispondere a questo amore. Ecco, mi devo porre la domanda di come rispondere a quel tipo di amore, perché quel tipo di amore è un amore, è un oceano, è un oceano, e probabilmente quello che il Signore mi sta chiedendo è proprio di farsi affogare da questo oceano, di fatti immergere da questo oceano, perché ci penserò io, però fatti immergere, renditi disponibile. La disponibilità non è sempre facile, eh? Cioè io mi rendo disponibile a qualche cosa se ho la volontà, ma se non ho la volontà per rendermi disponibile, guardate che è difficile, è molto difficile rendersi disponibile. Quindi ecco, io ho un oceano pronto praticamente ad immergermi, un oceano che mi immergerà totalmente, dove io ci penso 10 miliardi di volte, ma nel momento in cui mi lascio sopraffare da questo Dio mi abbraccerà, mi sommergerà con l'amore in un modo incredibile. Ma ha bisogno di me, la relazione è in due. Ha bisogno di me, ha bisogno che io dica di sì, Maria ha detto di sì, che io dica di sì e che accetti di farmi immergere completamente, anzi sommergere completamente da questo Dio. Ed è questo un altro elemento che noi dobbiamo prendere in considerazione. E allora il tipo di amore incondizionato che io vivo con il Signore sarà quel tipo di amore che poi il Signore mi chiederà di avere nei confronti degli altri. Perché fare esperienza della misericordia non significa soltanto abbandonarsi in questa relazione d'amore in senso verticale, ma significa poi sperimentarla anche sul piano umano, quindi anche in senso orizzontale. E quindi purtroppo entriamo in uno dei contesti che io chiamo educativi. Quanto complesso e complicato è. Cioè, in altre parole, io vi sto chiedendo come Dio, ed è un'ennesima proporzione che io sto evidenziando adesso, come Dio ti ama incondizionatamente e non aspetta che tu faccia chissà che cosa, ma chiede semplicemente il tuo sì, per cui ti abbandoni, come dicevate qualche istante prima, no? Si è abbandonato e aspetta il tuo sì. Così, attenzione, adesso c'è il passaggio che è complicatissimo qui, perché qui veramente è educativa la cosa. Così io nei confronti delle persone che mi stanno accanto provo un amore così incondizionato a tal punto da non fregarmene, scusate la volgarità, minimamente di quello che tu provi per me, se non semplicemente la tua disponibilità ad accettare questo amore incondizionato che io provo per te. E questo è il grande passaggio, e questa è la grande difficoltà, e questo è la grande, il grande dilemma, è il nostro dilemma storico, perché è questa la cosa complicatissima. E capite che adesso, se è vero quello che io vi sto dicendo, quindi che io abbia nei tuoi confronti atteggiamenti di misericordia, significa che al di là, guardate, al di là di quello che la persona mi potrà dare, aspetto soltanto che lui dica di sì per riversare tutto il mio amore su di lei. Beh, scusatemi, però. Scusatemi, però, ma le relazioni affettive sono fatte anche di cadute. Ma le relazioni affettive sono fatte anche di tradimenti. Le relazioni affettive sono anche fatte di infedeltà. Come rispondete? Ecco. Se avete com-
quindi subentra il perdono?
No!
No! Vabbè, allora...
No, se ricordo.
Cioè, riconoscere... Quello significa riconoscere un limite di quella persona, cioè il fatto che è anche il proprio, se...
Se io non riesco ad amarti, vuol dire
come
che in quel caso c'è il mio limite.
Fedele,
esatto.
Con il mio limite.
Esatto, con il mio limite. Per cui...
Cioè c'è una presa di coscienza incredibile in tutto questo.
Esatto. È l'amore. Ecco l'amore incondizionato. Guardate che, cioè, capite, di per sé le storie affettive contengono sempre momenti di cadute. Sempre, sempre. È in due, Cioè abbiamo detto che siamo in due, non è che la storia affettiva me la faccio io, no. La costruiamo in due, per cui la relazione che si instaura tra due è proprio qualche volta, immaginate un filo che tu tiri, io tiro, a un certo punto uno dei due lascia un po', quella è proprio quello è. E allora in quel caso che cosa deve subentrare? Deve subentrare la misericordia, ma non il perdono, perché fra qualche istante proverò a farvi capire un po' anche la differenza col perdono, anche se poi andiamo nel contesto, nello specifico. Cioè, vale a dire, io vado oltre quel tipo di caduta, perché ricordati che tu mi hai detto, cosa mi hai detto tu? Che mi hai detto tu?
Disponibile.
Bravo, ma domanda, disponibile a che?
Ad accettare.
Cosa?
Accettare.
Il mio amore incondizionato, cioè è stato io che sono venuto da te e ti ho detto: accetti il mio amore incondizionato? Risposta: tu mi hai detto sì. Se abbiamo detto che nella relazione duale inevitabilmente posso aspettarmi la caduta del partner, perché può succedere che il partner, così, nel momento in cui il partner cade, io ti ho riversato un oceano di amore su di te. Dopodiché, adesso, quello che tu ti devi preoccupare è di fare quello che faccio io. Cioè, tu devi essere educato all'interno di questa relazione affettiva a far sì che, come il mio amore nei tuoi confronti sia così oblativo, vada al di là delle tue capacità, dei tuoi limiti, questo amore, così poi tu, attraverso questa relazione, dovrai fare in modo che, dovrai educarti a far sì che quello che faccio io lo fai anche tu, e lo potrai fare anche tu, perché io non è che sono nato sul pianeta Marte, sono venuto sul pianeta Terra, ma il cammino, il percorso che ho fatto io educativo come l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu, tanto è vero che ti sto dando una mano per poterti educare a questo tipo di amore incondizionato che io provo per te, pur sapendo che la nostra relazione affettiva può andare incontro a momenti di difficoltà. Questo è quello che il Signore ci chiede di fare.
Ecco. Ma se in una coppia in realtà c'è solo una persona che fa tanto, che si fa una presa di coscienza, che pensa tutto ai propri limiti, eccetera, eccetera, e l'altra invece rimane inconsapevole.
Beh, vuol dire che l'altra persona ti sta facendo capire che va a traino, ma non può andare a traino.
Ma in questo caso allora...
Cioè, ma non è una relazione d'amore, perché l'altro, anche se ti ha detto sì, non è in grado di fare quel cammino che tu hai...
E questo è il motivo per cui tante relazioni finiscono.
Ma tu sei convinta che una dei due partner abbia questo tipo di pretesa? Cioè, uno dei due partner...
Le coppie finiscono anche in amicizia, in amore, eccetera, proprio perché magari uno comincia a fare un cammino diverso e l'altro rimane fermo lì.
Sì, hai ragione, in alcuni casi può succedere, ma per la stragrande maggioranza in un contesto di affettività oggi le persone si sentono impegnate?
No.
Ecco.
No, mentale, ecco perché dico.
Sto confermando, rafforzando l'idea che tu stai dicendo. Certo. Il problema è che la stragrande maggioranza purtroppo non lo vede come impegno. Mentre invece lì dove c'è impegno ci sono ricadute. Ma c'è talmente quello sforzo, quella volontà di riiniziare, perché è proprio questa la caratteristica della misericordia, quello di riiniziare. Ma diamo un attimo, perché tutto questo poi dobbiamo averlo nel riscontro, perché altrimenti stiamo facendo filosofia, perché poi tutto questo ha un riscontro nel testo biblico, e noi dobbiamo, queste cose ve le sto dicendo perché io parto da qui, ve le annuncio e adesso vi dico. Andiamo a vedere quello che vi sto dicendo, perché quello che sto dicendo non è frutto di stanotte quello che ho sognato, ma è frutto di quello che il testo biblico ci dice. Un altro elemento ancora, prima ancora di passare alla misericordia, ha a che vedere con la pazienza. Abbiamo detto che è progressiva la cosa. È progressiva, vuol dire che è educativa, ed è un percorso per cui la pazienza gioca un ruolo importantissimo, ma ha a che vedere anche con un altro elemento. Sono tutti elementi che poi individueremo nel testo biblico, è la pazienza. E l'altro elemento che ha a che vedere, oltre alla pazienza, è l'umiltà, cioè la capacità di pensate ai bambini, pensate se abbiamo l'esperienza della paternità nonne, pensate che noi lo riversiamo, riversare, cioè proprio questa tele, vedete anche fisicamente io faccio il gesto, è quello di abbassarti, di riversare il tuo amore su quella persona. E l'altro fa lo stesso, abbassa il suo amore su di te. Per cui è un, e lo vedremo poi a questo verso 34, al capitolo 34, è un inchinarsi, è un inginocchiarsi, è un piegarsi, è un chinarsi reciproco. Ci si inchina, ciao, vieni tranquillo, buonasera. Ah, sei impegnato altrove. Tranquillo.
Io non so come scusare.
Tranquillo, buona serata, ciao, a dopo, ciao, grazie. È un riversarsi, è un chinarsi verso l'altro, ed è un chinarsi vicendevole, capite? Allora, e questa è misericordia, e questa è affettività, e questo è amore incondizionato. In questo gioco, chiamiamolo gioco, ma in questo contesto di amore vicendevole, di amore incondizionato l'uno verso l'altro, dove io mi chino verso di te, tu ti chini verso di me, e questi inchini, diciamo così, reciproci, ci leggi, visto che c'hai lì la portata di mano, il capitolo 34, il verso 1? Poi dopo lo riprenderemo man mano che faremo Esodo capitolo 34 verso 1.
Non era 31?
Sì, no, capitolo 34 verso 1, perché è la storia degli inchini, adesso vi sto parlando della storia degli inchini.
Ok.
Verso 1?
Sì. Chi ci presta la voce?
Verso 1?
Sì.
Poi il Signore disse a Mosè, taglia due tavole, questo?
Sì. Sì.
Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima che hai spezzate. Tieniti pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù, per me, in cima al monte. Nessuno salga con te, nessuno si trovi sulla cima del monte e lungo tutto il monte, neppure armenti o greggi vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Capite Mosè che cosa fa? Mosè sale. Mosè sale. Per scrivere l'atto della scrittura, che cosa comporta di per sé? Scusate, voi quando scrivete, che cosa fate quando dovete scrivere su un qualche cosa? Che cosa dovete fare? Quando voi scrivete l'atto della scrittura, che cosa comporta di per sé? Un piegarsi verso, primo. Quando su al Sinai, verso 9, Dio scenderà sul monte Sinai, capite qual è l'atto? L'atto di Dio che scende, l'atto di Mosè che sale. Dopodiché a un certo punto poi vedremo che ci sarà Mosè che si prostrerà a questo Dio. Ma vedete, sono scene proprio di inchino. Allora, quando noi diciamo che Dio nell'Antico Testamento è un Dio crudele, un Dio questo, ma è un Dio, vedremo perché questo Dio alla fine si inchinerà verso Mosè, questo Dio si abbasserà, questo Dio che scende. Guardate, noi abbiamo sempre detto che nell'Antico Testamento noi abbiamo un Dio che si mantiene lontano dall'uomo, ma qui c'è una storia di tenerezza che non finisce mai, c'è una storia molto particolare dove non c'è altro, c'è proprio questo movimento continuo di inchini, dove un Mosè che riconosce Dio che si prostra, è Dio che scende verso lui, gli passa davanti. Capite allora che cos'è questa misericordia? È proprio queste relazioni forti, violente, che noi è violente insomma nel contesto di affettività, dove io ti riconosco e mi abbasso e tu mi riconosci e ti prostri con la faccia a terra. Ed è un inchino, Dio che scende, Dio che scende dalle nubi, Dio che scende da quest'alto di noi e sale lì sul Sinai. Capite? Si china, scende questo Dio, e Mosè che si china e si prostra. Ecco la storia di amore, ecco che cos'è la fedeltà, è continua nel tempo questa fedeltà, ecco allora l'affettività. Ecco allora, proveremo a leggerlo in un modo particolare. E prima di iniziare con capitolo, vediamo il tempo un attimo, sì, se ci aiuta un attimo.
41.
Prima allora di iniziare con Esodo 32, non lasciamo il 31 ma inizieremo con il vitello, la storia del vitello che tutti voi conoscete, Esodo capitolo 32, inizieremo proprio da lì perché altrimenti con il 31 non ce la facciamo a fare il percorso che poi vi volevo suggerire. Prendo come spunto questo libricino, ieri degli amici all'università mi hanno dato questo libricino e mi hanno detto leggere un attimo e facci sapere, insomma, un libricino già pubblicato. Io, volendo, vi invito a vederlo, è interessante, però impariamo sempre a viverlo con la nostra esperienza, cioè a leggere le cose sulla base di quello che poi noi abbiamo fatto come esperienza, come cammino. Guardate, qui fa riferimento praticamente a tutto il periodo della Quaresima, per ogni giorno della Quaresima ci sono quello che praticamente il Papa ha detto e poi ci sono degli spunti di riflessione che gli autori fanno.
Ma
quindi,
libreria,
io credo di sì, dopo se volete del Messaggero, edizione Messaggero, per cui...
succederà anche qua.
Dopo faccio vedere. Allora guardate qui a pagina 9 io trovo questo, no? Praticamente tutto questo viene ripreso, questo brevissimo insomma straccio viene preso dall'udienza generale del Papa il 5 marzo 2014, dove mercoledì delle ceneri il Papa dice: tutti noi abbiamo bisogno di migliorare, di cambiare in meglio. La Quaresima è un momento favorevole per convertirsi all'amore verso Dio e verso il prossimo. Allora, il Papa qui dice che c'è l'esigenza di un cambiamento. Tutti noi abbiamo bisogno di cambiare. E poi ci dice che la Quaresima è il momento favorevole. Ora, quando voi mi parlate di tempo, io vado un po' in escandescenza, per un semplice motivo, perché la nostra società ha messo ormai nel cassetto, e noi continuiamo a far finta di nulla, ma purtroppo io invito sempre ad avere una visione realista e realistica di quello che c'è intorno, perché altrimenti noi perdiamo il senso della realtà e diventiamo sempre più filosofi e meno concreti, e noi dobbiamo sempre volgere lo sguardo alla concretezza. Io vi lo ricordo che noi viviamo la nostra fede nel nostro momento storico. Casomai io guardo memoria al passato per vedere come hanno vissuto prima di me, se c'è qualche esperienza che io posso prendere come punto di considerazione, ma che io poi devo vivere nel mio oggi, non posso riportarla indietro nel tempo, perché io vivo oggi, non vivo ieri. Chiaro allora? Abbiamo bisogno, la Quaresima è un momento favorevole per il cambiamento. Allora, questo momento favorevole chiama in causa un cosiddetto tempo, che è il tempo del Kairos. Voi lo sapete che i greci suddividevano il tempo in Kronos e Kairos. Noi il tempo opportuno, quello che il Coelet chiama il tempo per fare questo, il tempo per fare quell'altro, il tempo, quel tempo lì la nostra società l'ha mai messa nei cassetti. Noi lo abbiamo depositato quel tempo e noi ci illudiamo, per esempio, di vivere la domenica come tempo favorevole, come tempo opportuno, e ci dimentichiamo che ormai la domenica, il giorno dedicato al Signore, lo abbiamo fatto rientrare all'interno del Cronos. Allora, se tu mi vuoi parlare di tempo favorevole, di tempo opportuno, mi devi andare a recuperare quella categoria che ormai socialmente noi abbiamo perso e che non esiste più. Allora io sono favorevole, allora sono d'accordo, allora ti capisco quando parli di tempo opportuno, ma questo tempo, questo Kairos, noi l'abbiamo depositato nei cassetti da mo'. E quindi se tu mi dici che la Quaresima è il tempo opportuno per... Io ti dico, prima ancora di dirmi che la Quaresima è il tempo opportuno, fammi recuperare quel tempo opportuno che la società ormai ha depositato nei cassetti e fammi recuperare una parte del Kairos a discapito del Cronos. Primo. Per convertirsi. Tempo opportuno per convertirsi. Convertirsi all'amore verso Dio. Ora, convertirmi, per potermi convertire c'è bisogno che con qualcheduno mi insegni la conversione. pensando un pochettino al discorso delle macchine, no? Quando io devo la conversione a uno, no? Diciamo, allora, per potermi convertire, per poter fare questa conversione con la macchina, quando faccio scuola guida, qualcheduno mi dovrà dire che devo mettere la retromarcia e come si fa la conversione, perché se nessuno me lo spiega, beh, io ci metterò una vita in macchina, alla fine forse scenderò dalla macchina e me ne andrò a piedi, perché non so come si fa la conversione. Ora, quando il Papa mi invita a fare la conversione verso Dio, qualcheduno me la dovrà insegnare questa conversione. E noi, io spero di poterlo fare questo esperimento con voi oggi, e io cercherò di farvi capire oggi che il primo a convertirsi, sapete chi è stato? C'è silenzio. Il primo a convertirsi, sapete chi è stato? Dio.
Dio, stavo per dirlo.
Dio si è convertito all'uomo. Nel momento in cui io sarò in grado di convertirmi, così come Dio, storia di amore, si è convertito all'uomo, allora probabilmente io potrò fare quello che qui mi si chiede di fare. Ma se non il mio modello di conversione non lo attingo da Dio, ma lo attingo dagli uomini, amici miei, noi rimarremo sempre a questo livello qui, Ma abbiamo detto che io devo sperimentare a questo livello qui quell'amore infinito che io sperimento da lì. Cioè io faccio questo faccio scuola, così faccio palestra in questo movimento di amore incondizionato verso Dio, e poi provo a fare l'esercizio a casa esercitandomi verso i fratelli a fare quel tipo di amore incondizionato, lo provo così. Ma se nessuno mi insegna in un contesto di affettività che cosa significa convertirmi, beh, io proverò a convertirmi nei vostri confronti a livello umano per quello che sono in grado di fare, ma non mi chiedete altro, Se invece io assumo come modello di conversione quella conversione che Dio ha fatto verso l'uomo, allora siamo in quel contesto di amore incondizionato. Ma non mi serve il fatto che tu mi dica che convertiti. A convertiti mi devi spiegare che cosa significa convertiti. Significa credere, ma in una storia di affettività è credere o in qualche cosa di più? E se qualcuno non me lo insegna, cosa possa essere quel di più? Scusate, io come faccio a dirvi che cos'è? Nella pagina successiva si dice: tutti noi, giovedì dopo le ceneri, tutti noi abbiamo da fare delle scelte nella vita. Omelia a Santa Marta il 19 febbraio. Tutti noi dobbiamo fare delle scelte nella vita. E anche qui ci dimentichiamo che fare delle scelte significa semplicemente, tra virgolette, assumersi degli impegni. In una società che fa tutto il possibile per responsabilizzarmi, cioè fa tutto il possibile affinché io, tu vuoi assumerti un impegno, non ci preoccupare, ce ne so io, il tuo impegno me l'assumo io. Se io vivo in un contesto sociale dove io faccio tutto il possibile per cosiddetto scarica barile, per non assumermi delle responsabilità, adesso a livello di fede voi mi chiedete di assumermi delle responsabilità? Ma allora riportatemi al contenuto dell'affettività, dove tu mi devi dire: ma tu vuoi avere una storia d'amore? La vuoi avere una storia d'amore? Impegnati in questa storia d'amore. Non mi chiedere di fare delle scelte, perché già la parola scelta oggi mi manda profondamente in crisi, perché tu mi dici di fare... Ah, ok, va bene, domani. Tu mi chiedi di fare un qualche cosa che io non faccio a livello sociale e me lo chiedi di fare a livello di fede. Educami all'impegno. Educami all'impegno ed insegnami che cosa significa impegnarmi in un contesto di affettività, perché poi dopo la responsabilità a mantenere quell'impegno costante, poi quello ci penso io, ma qualcuno me lo dovrà insegnare. Cioè, capite? Il problema, noi molto spesso vogliamo correre, ma qui ci stiamo dimenticando che non riusciamo nemmeno a reggerci in piedi. Perché queste cose non le dobbiamo vivere concretamente. Cioè, quando io vi dico che oggi mi auguro, che spero di potervi far capire qual è la differenza tra misericordia, in modo tale che qualcuno, quando è io ti perdono, no, io sono misericordioso, non che ti perdono, perché io ho imparato, sono stata educata a quell'amore enorme, abominevole che Dio prova nei miei confronti, e adesso provo a sperimentarlo nei tuoi confronti. Cioè, qui oggi siamo chiamati a fare delle scelte, ma per carità di Dio, oggi tu, se mi chiedi di parlare delle scelte, oggi io scappo. Ma abbiamo una società, viviamo una società così deresponsabilizzata, e tu mi vieni a parlare di scelte. Insegnami l'impegno, educami all'impegno, fammi capire che io sto vivendo una mia vita d'amore, la mia è una storia d'amore, e fammelo capire che io sto vivendo questa storia d'amore. Dopodiché, a mio modo, proverò ad essere fedele a questa storia d'amore. E il fatto stesso che io poi proverò ad essere fedele a questa storia d'amore, scusate, questo che cos'è? Non è scelta? Ma non mi parlare di scelta. E il venerdì dopo le ceneri si dice: è importante riconoscere di aver peccato e di aver bisogno del perdono di Dio. Non si devono trovare scuse e scaricare la colpa sugli altri. Ma scusate, ma adesso l'abbiamo finito di dire. Ma scusate, ma a livello sociale, ma che cosa faccio io? Ma non trovo, se tu mi accusi di qualche cosa, se tu mi dici, io ti dico, io cerco subito di trovare la giustificazione. Ma scusate, ma questo è naturale. Nel contesto storico che io sto vivendo, la deresponsabilizzazione di cui vi dicevo prima mi porta proprio a fare questo, mi porta a scaricare sugli altri delle responsabilità. E se io scarico sugli altri delle responsabilità, scarico sugli altri anche le eventuali accuse, per cui se ho sbagliato, perché sono stato indotto a sbagliare, perché mi ha fatto sbagliare Francesco, Maria, Antonietta, Luigi. Quindi non si devono trovare scuse. Ma come non si devono trovare scuse? Io faccio tutto il possibile oggi per trovare scuse, non si devono trovare scuse? E poi scusatemi, visto che qui parliamo di scuse, io rilancio. Scusatemi, ma il fatto di deresponsabilizzarmi, il fatto di dire, io non voglio assumermi delle responsabilità, il fatto di scaricare le responsabilità sugli altri, ma non mi fa venire nulla in mente? Oh, bella mia, finalmente l'hai detto. È vecchio quando il mondo tutto questo. È vecchio quando il mondo. Adamo ed Eva, scusate, che fanno? Hanno fatto come i bambini, Genesi capitolo 3. No, è stato io, no, è stato lei, ma anzi, no, è stato il serpente. Non hanno fatto proprio questo. Non hanno fatto proprio questo. E questo che cos'è? Non è una storia di infedeltà? Dove di fronte c'è un Dio di fronte che mi ama al di là delle mie infedeltà, tanto è vero che mi avrà pure cacciato fuori dal paradiso, però ha detto pure guai a chi si azzarda a toccare questi due, perché sarà pure che io gli cambio luogo, ma questi due avranno sempre il mio amore, saranno sempre con me. Cioè, capite lì qual è il problema? Il problema è che io devo... Fatemi rendere conto, portatemi per mano in questa storia di amore, perché questa è la storia di amore, l'abbiamo detto due secondi fa, fatta di fedeltà, fatta di infedeltà, fatta di capacità. E questa è la mia storia d'amore, è fatta anche di infedeltà, è fatta anche del fatto di scaricare sugli altri delle responsabilità, perché è così. Quello che devo fare io però è poi assumermi le responsabilità, cioè proprio quello che la società non mi invita a fare, non mi invita a responsabilizzarmi e dire, tutto sommato io ho deciso di essere inondato da questo amore, però aiutami adesso, cioè capite? Cioè, io ho accettato la tua proposta di amarti, tu mi hai detto che mi avresti amato incondizionatamente, io ti amo condizionatamente e andiamo avanti. Ma questo non significa lassismo, questo significa concretezza, perché le nostre storie di affettività sono fatte così, ci si sforza, c'è questo sforzo che si prova a fare, ma c'è uno sforzo che deriva anche da cadute, da situazioni difficili, e si cammina, e si cammina. Inoltre, questo, con questo atteggiamento di pentimento siamo più capaci di essere misericordiosi. No, caro Papa, mi dispiace. Ma non perché abbia sbagliato, perché forse si è dimenticato un piccolo passaggio. E qui arriviamo al concetto della, di quello che lui chiama pentimento, pentirsi. Io mi pento, pentirsi. Che significa pentirsi? Significa che io ho fatto questo nei tuoi confronti, ti ho fatto del male, dopodiché mi pento significa che io sto provando dolore per quello che ho fatto, perché so che adesso facendo questo gesto da qui a qui tu stai provando dolore. Dopodiché io adesso mi pento, cioè capisco, cioè dico ho sbagliato, sono consapevole, ed è una consapevolezza uguale al dolore, del gesto che io ho fatto. Ci siamo fin qui? Bene. Il pentimento non ha nulla a che vedere con l'aspetto giuridico. L'aspetto giuridico è: ti perdono per quello che hai fatto, ti perdono per quello che hai fatto, quindi è limitata all'azione che tu hai commesso. Significa, mi sono dimenticato, faccio finta di dimenticarmi di quello che tu hai fatto. Chiaro? No. Biblicamente non è questo. Biblicamente il perdono è qualcosa di completamente diverso. È... Guardate Gesù. Guardate Gesù sulla croce che cosa fa. Padre, perdona loro per quello che hanno fatto. Non significa condonagli. Non è un condono. Hanno sbagliato e tu adesso li condoni. Perché se veramente noi siamo a questi livelli, veramente allora siamo costretti a cambiare religione. Se è questo che ci vogliono far capire. Non è questo. Il problema è, non è il condono, tu hai fatto da qui a qui, tu ti sei allargato, come io ti condono, hai pagato e quindi tu adesso pagando ti sei condonato la parte, no? L'idea del condono, no? Non è questo. Il problema è, perdono, Gesù si assume su di sé tutte, chiamiamole le azioni cattive, tutte le azioni di morte, che hanno fatto queste persone che lo hanno inchiodato sulla croce, in modo tale, primo, ne pago io le conseguenze, perché io sto sulla croce, mica ci stai tu sulla croce, tu mi hai inchiodato, quindi sto io qui sulla croce, quindi assumo su di me tutte le malefatte che tu hai compiuto, e non ti chiedo di pagarne il prezzo di quello che tu stai facendo, innanzitutto perché non ne sei degno, ma qui subentra veramente quell'azione liberante, perché facendo così, assumendomi tutte quelle, quegli aspetti negativi, scusate, io come faccio, io come ti rendo? Bravissimo. Cioè, avete capito che non è condono? Non è io ti perdono, perché quando io ti dico io ti perdono, quando... tu mi uccidi mio figlio e poi ti chiedo perdono, io ti perdono significa che le conseguenze di quel gesto scellerato e violentissimo che hai fatto nei miei confronti, quello me lo porto io, perché mio figlio nessuno me lo darà mai. Non è che io ti perdono e poi mi vado a prendere mio figlio, perché mio figlio al cimitero me l'hai mandato. Quindi mio figlio sta lì al cimitero, quindi io mi assumo tutta quella cattiveria, tutta quella negatività, la morte di mio figlio me la porterò dentro di me per tutta la vita. Ma facendo questo, primo, non ti chiedo di pagarne le conseguenze perché tu non ne sei degno. E secondo, attraverso questa assunzione di sofferenza che io mi assumo in virtù di quel gesto libero che tu hai fatto, perché nessuno ti ha chiesto di uccidere mio figlio, l'hai fatto in un momento tuo di scelleratezza, però in totale libertà. In quel momento di totale libertà tu mi hai privato della cosa più cara che io potevo avere, per cui io mi assumo questo dolore, me lo porto dentro di me, non ti carico di questa sofferenza perché tu non ne sei degno, e secondo, non caricandone vuol dire che io ti ho liberato da quel peso. Ecco il perdono. Ma tutto questo è possibile solo ed esclusivamente se rientra questo perdono in quel contesto di affettività di cui vi dicevo io, che dove c'è un amore incondizionato nei confronti di colui che a prescindere da tutto ha violato la legge della vita.
Allora il perdono autentico è solo quello di Dio, mi permetto di dire.
Questa è l'educazione. Ecco a che cosa noi dobbiamo essere educati. Perché, capite, se noi non riusciamo a fare tutto questo percorso così, ma allora la nostra vita, quando noi dobbiamo chiediamo al Signore di essere perdonati, ma scusate, ma il Signore che è morto a fare lì su quella croce? Che cosa è morto a fare? È morto proprio per liberarmi da quel tipo di peccato. Cioè, ti ha detto, guarda, mi assumo su questa croce tutto il male che tu potrai farmi, io me lo assumo, perché innanzitutto tu non sei capace di portarlo, questo male, e secondo perché da questo male io ti libero. E io ormai sono stato liberato da quel tipo di peccato, perché lui sulla croce c'è morto. Tanto è vero che poi nel momento del battesimo io vengo proprio immerso in questa croce, vengo lavato in questa croce e non esco come nuova creatura, altrimenti il mio senso di nuova creatura non c'è. Ed ecco il motivo per cui poi io sarò in grado di perdonare, proprio in virtù di quell'amore incondizionato che Dio ha nei miei confronti, che io poi lo verso nel senso orizzontale, così quel perdono che Dio ha avuto, perché Dio non è che mi deve perdonare, non è che mi deve perdonare, attenzione, Dio? Ah, bravo! Dio mi ha già perdonato, io sono stato lavato in quel sangue, dopodiché adesso da quel sangue sono venuto fuori come nuova creatura. E adesso, siccome io ho sperimentato che cosa significa perdonare, perché Dio mi ha liberato da questo peso, mi ha liberato, adesso il mio sforzo sarà proprio quello di addossarmi le vostre mancanze in modo tale che io vi libero da quel tipo di mancanza, e quindi voi siete, ho sperimentato il perdono perché l'ho praticato nei vostri confronti. Ma questo è la conseguenza di una consapevolezza che io ho di essere immerso in un amore totale che Dio prova che per me, e che io esercito non soltanto in senso verticale ma anche in senso orizzontale, e il perdono è la palestra che mi mette nella condizione di poter fare puntualmente, di poter verificare puntualmente quel tipo di amore che Dio ha provato per me. Ed ecco allora il motivo per cui io non devo confondere il perdono con la misericordia. Perché il perdono, cioè c'è qualcheduno che mi insegna l'esercizio, come devo fare, l'esercizio di ginnastica, e poi dopo io entro in camera e ti insegno come devi fare anche tu gli esercizi, perché questi esercizi ti fanno stare bene. Chiaro? Ma c'è stato qualcuno che mi ha insegnato, mi ha educato sul tipo di amore, sul tipo di amore oblativo, di amore senza condizioni, di quell'amore incondizionato, e mi ha detto: se tu vuoi adesso esercitarti in questo amore incondizionato, impara a fare quello che ho fatto io. Cioè, io sulla croce ho perdonato, mi sono addossato i tuoi peccati in modo tale da renderti libero. Da rendere libero da quel tipo di peccato, e adesso tu a livello orizzontale impara ad assumere su di te tutte le mancanze, e non ti peseranno. Perché non ti peseranno? Ditemelo, perché non vi peseranno tutto questo?
Perché
No, perché non ti pesano tutto quello? Perché non vi peserà addosso? Certo, il peso c'è, però diciamo, perché lo farete tranquilla? Lo farete, ma lo farete, insomma. Perché? Per amore incondizionato. Capite? Allora è conseguenza di quell'amore incondizionato. È una conseguenza. Quindi il perdono tu lo pratichi perché vivi un amore incondizionato. Quindi l'anno giubilare è l'anno dove io sperimento un amore incondizionato in modo tale da perdonare le persone che si sono macchiate di determinati, chiamiamo tra virgolette, reati, mancanze, chiamatele come volete voi, nei miei confronti, e che io le libero da un peso assumendomi tutte le responsabilità di quel gesto scellerato che tu hai commesso, e lo faccio solo ed esclusivamente perché ti amo incondizionatamente, così come lui mi ha amato incondizionatamente. Ecco, se noi riusciamo praticamente a viverlo tutto questo, ha senso vivere l'anno della misericordia. Ha senso. Ma siamo partiti semplicemente da, io mi sono permesso di evidenziare alcune parti di questo libro, perché è su questo che noi dobbiamo poi fare, anche se il Papa ci dice delle cose, però poi dobbiamo contestualizzarle quelle cose che il Papa ci dice, perché altrimenti qui corriamo il rischio poi di rimanerle sempre, a tenerle sempre ad un livello molto alto che va oltre di là dei nostri limiti, ma poi di non sperimentarlo, ma poi di non viverlo costantemente, quotidianamente, tutti i giorni.
Insomma, il prossimo c'entra sempre.
Come, scusami?
Il prossimo c'entra sempre, soprattutto quello che ho davanti.
Soprattutto quello che ho davanti. E allora ecco, l'invito è proprio questo, a vivere tutti i giorni momenti di perdono, perché stiamo facendo, quella partita di calcio, ma a monte di quella partita di calcio che ci sono, scusatemi, gli allenamenti. Loro, l'atleta si allena per 7 giorni e poi gioca. Quei 7 giorni è il tempo della misericordia. E scusate l'esempio stupido, insomma, però la partita, i 90 minuti di calcio sono l'esercizio pratico di quello che tu hai vissuto per 7 giorni. Quindi il fatto di esercitare il perdono è l'esercizio quotidiano che io devo fare, semplicemente per liberarlo, capite? Non per opprimerlo, perché noi molto spesso il perdono lo viviamo come un peso. Adesso, no, nel momento in cui tu chiedi perdono e l'altro ti ha perdonato, vuol dire che ti hai liberato, e non potrai vivere con il rimorso, semplicemente perché l'altro ti ha liberato da una condizione di schiavitù e ti ha reso libero, e la sua schiavitù e la tua schiavitù se l'è presa lui. Dimmi, scusami.
Posso dire una cosa che è anche un po' forte? Potrebbe essere più facile perdonare che voler bene.
Beh, ma se tu non ami, non vuoi voler bene?
Tante volte si dice che ho perdonato, no?
Ah, vabbè, ma è quel cosiddetto modo
cosa
di dire.
Va bene, ci passiamo sopra.
Ma non è quel senso giuridico, capito? E quando io dicevo, non è che ti condono, ti perdono uguale ti condono, è ben altro. E noi molto spesso abbiamo questa idea, il Signore ti ha liberato dai tuoi peccati. Ma da mo'. È da mo' che mi ha liberato dei miei peccati. Se qualcuno però mi insegnasse probabilmente che il Signore si è addossato su di sé le mie mancanze, e adesso il Signore mi chiede, fai un po' di esercizio con i fratelli che c'hai accanto, prova anche tu ad addossarti un po' delle mancanze che i tuoi fratelli ti... Invece io, quello che faccio è che se tu poco a poco mi fai una mancanza, sai quando te ne dico? Ma sai quando te ne dico? Però poi tutto sommato vado dal sacerdote e dico, Signore, sai, perdonami, perché poi tutto sommato non sono stato capace di vivere. Va bene, ma il Signore è quello che ti sta chiedendo tutti i giorni, è di fare esercizio di perdono, cioè di addossarti le mancanze degli altri, che fanno male. Quella croce, su quei chiodi, scusate amici miei, ma quelli hanno perforato le braccia, hanno perforato i piedi, lì c'è dolore. Ma è chiaro che nel momento in cui ti vai ad addossare le mancanze dell'altro, quello è dolore. Ribadisco l'esempio di prima, tu mi chiedi perdono perché hai ucciso mio figlio. Scusate, non è che mi ha ucciso la gallina, ho ucciso mio figlio. E quindi io ti libero da questa angoscia, perché questo dolore me lo porterò per tutta la vita, perché mio figlio nessuno me lo darà più. Cioè non è che adesso io ti perdono e quindi mi riprendo mio figlio, quel mio figlio io l'ho perso per tutta la vita. Però ti libero da questa angoscia, perché ti ho perdonato, e faccio in modo che la tua vita sia una vita nuova. Il Signore mi libera dalle mie mancanze e fa sì che da nuova creatura io possa instaurare con Lui una nuova storia d'amore, perché mi libera. E ogni qualvolta io cado, ogni qualvolta mi appesantisco della mia vita interiore, il Signore mi libera e mi dice: adesso però ricominciamo da capo, ricominciamo la nostra vita d'amore, ricominciamo la nostra storia d'amore. Ecco, allora, tutto questo, scusate, io vi devo dare sempre quei 10 minuti, un quarto d'ora, per quando è tempo, me lo dite?
Sì,
ma ancora una mezz'oretta ci riuscite a resistere?
14,
sì. Però è troppo stancante, me lo dite, che ci...
No, va bene.
Sì, dimmi.
Sto cercando di portare nel quotidiano, no? Questa situazione. Quindi non uso in ufficio, no? Per esempio con i colleghi, con gli amici, con alcune persone amiche con le quali i rapporti si sono chiusi, eccetera. Io ribadisco che magari a volte io devo esercitare un perdono facendo tutto da sola, cioè me la canto e me la suono da sola, nel senso che magari io mi sento colpita da un torto, mi sento colpita da qualcosa, ma l'altra persona in realtà non se ne rende neanche conto. In realtà c'è molta inconsapevolezza, secondo me, in giro, no? Cioè, forse provocata, ecco, da quello che dicevi tu prima, la gente non si assume più impegni, no? Si vive anche a volte con una certa superficialità, no? Così magari sentono cose che non sa neanche pensare a volte, no? Quello che si dice. Però magari qualcuno colpisce la tua sensibilità in qualche modo, no? E se lo vai a dire è ancora peggio, perché ti offendono ancora di più, perché sei tu a sollevare problemi nudi, eccetera. Allora, in questo caso, quindi, che tipo di perdono è? Voglio dire, io non ti libero da niente. Cioè,
perché tu non hai la consapevolezza di quello che hai fatto,
appunto, però, cioè, però ti amo, liberando da nulla.
Però ti amo incondizionatamente, tu non lo capisci perché non ne hai, perché io ve l'ho detto all'inizio di questo percorso, che mini percorso che vi sto facendo fare oggi. Cioè, io vi ho detto che alla base di tutto c'è un problema educativo, e se è un problema educativo, io vengo educato fin da piccolo, vuol dire che praticamente io non posso pretendere, lo pretenderò pure, che a 80 anni tu possa essere in grado di fare questo, probabilmente, ma se, quando ho detto, ma se nessuno me lo insegna, ecco, allora, se nessuno mi fa capire che io fino ad oggi sto vivendo una storia d'amore, ma se non me lo fate capire che io sto vivendo una storia d'amore, ma come faccio io ad amare? Come faccio io a dire, cioè, se fino ad oggi mi è stato detto che io ho soltanto degli obblighi, ma guardate che in amore non ci sono obblighi. E le cose che si fanno in amore lo si fanno perché si amano. Cioè, se io amo una persona e quella persona mi chiede oggi di andare a Roma in macchina, io non ti dico, uff, mamma mia, tu su sali. No, ti dico, lo faccio perché ti amo. E non dico che lo faccio perché mi pesa. Ma ti dico che lo faccio perché ti amo, perché probabilmente domani mattina ti chiederò qualche cosa e tu mi farai quella cosa perché mi ami, perché si cresce insieme, perché si edifica insieme, perché è un percorso che facciamo insieme. ma un percorso dove io ho sperimentato a livello verticale, adesso ti sperimento a livello orizzontale. Ma se noi non veniamo educati a questo tipo di amore, noi ci dimentichiamo il tipo di rapporto che noi abbiamo genitoriale, che abbiamo nei confronti dei figli, in effetti dovrebbe essere esteso per tutte le persone. Ecco la grande difficoltà. Perché io vi dico sempre che i nostri genitori, oppure noi, ne abbiamo fatte di nottate, siamo stati svegli notte e giorno quando i nostri bambini, semplicemente perché avevano un po' di raffreddore, ci preoccupavamo di. E i nostri genitori hanno fatto chissà quante notti perché ci si preoccupavano di. Perché oggi tu hai la techepirina, gli dai la techepirina, meno male la febbre si abbassa. Ma allora, quando non c'era nemmeno la techepirina, vai con gli impacchi, vai con questo, vai con quell'altro. Ma hanno fatto la stessa cosa e lo hanno fatto perché? Perché noi dopo alla fine gli facevamo un assegno sul conto corrente, no? Lo hanno fatto solo ed esclusivamente per amore. Capite? Allora la palestra dell'amore che cos'è? Ed è questo tipo di amore che io poi incondizionato che io poi devo avere nei vostri confronti. Ma semplicemente tutto questo sono in grado di farlo proprio in virtù di quell'amore incondizionato, di quella cascata, no? Che ti si versa addosso di amore e che ti soffoca, e dove non fai altro che inalare amore e non fai altro che poi inalare amore, ti dici guarda che io sto sperimentando una cosa meravigliosa e te la voglio far provare e te la voglio far sperimentare, dove in tutto questo qualunque cosa che tu faccia nei miei confronti sappi che naturalmente io sarò portato a liberarti da quel rancore che tu hai avuto nel momento in cui mi hai fatto del male. E lo sai perché lo faccio? Perché sei la cosa più preziosa che io possa avere davanti. Ma in questo c'è percorso, ma in questo c'è cammino. Non so se possiamo andare avanti un po'. E allora, capitolo 32. Adesso tutto quello che ho detto, facciamo adesso l'esercizio di trovarlo in legge. Guardate, questi capitoli 32 e 33 sono di un amore, sono qualcosa di incredibilmente misericordioso, proprio è una cosa proprio incredibile. Ci prestate la voce o lo faccio io? Ci prestate la voce?
No, ragione.
Il popolo, allora il contesto, stiamo parlando praticamente di un Mosè portato gli ebrei, ha fatto passare il popolo attraverso il deserto, le acque del Mar Rosso, le ha portate praticamente nel deserto del Sinai, e adesso questo popolo nel deserto del Sinai fa un qualche cosa di particolare. Vediamo quello che fa. Nel frattempo vi dico che Mosè era andato su a prendere per la prima volta le tavole della legge, perché Dio gli aveva detto sali su questo monte, perché io su questo monte scenderò e darò le tavole della legge, ti darò queste tavole della legge, dopodiché tu queste tavole le porti al tuo popolo. Che è il patto, no? Che i due contraenti, ce ne vogliono due per poter fare. Mosè rappresenta il popolo e Dio è Dio. Quanti giorni Mosè era rimasto su questo monte?
40
giorni. Su quei 40 giorni Mosè era rimasto su questo monte. Quindi Dio aveva dato le tavole della legge a Mosè e Mosè era rimasto per 40 giorni. Stava facendo la sua esperienza di Dio. Il tempo opportuno, Kairos. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse. Allora, guardate quello che succede qui. Sto popolo non sa che 40 giorni dopo Mosè scenderà. Lui che ne sa? Nel frattempo sono passati dei giorni e l'aspettano 3, 5, 7, 9, cioè non è che Mosè ha detto sentite, io vado sulla montagna, ci metto fra 40 giorni, ci vediamo. Mosè ha detto Dio mi chiama, io devo andare su questo monte, per un certo periodo il cammino sarà accompagnato da Giosuè e da Aronne, solo da Giosuè perché Aronne rimane giù col popolo, solo da Giosuè, e poi dopo lui intraprende il cammino per l'altra montagna, la metà della montagna, così. Quindi come il popolo sta attendendo Mosè, anche Giosuè lo sta attendendo. Però lui sale, e adesso il popolo aspetta uno, aspetta due, aspetta tre, aspetta cinque, aspetta dieci, aspetta un mese, aspetta 40 giorni. A sto punto il popolo che cosa fa? Vedendo che Mosè tardava, cioè sto Mosè non arriva, non c'è sto Mosè, non scende, no? A scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse: facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia accaduto. Cioè, capite qui che cosa stanno, a che cosa ha fatto sto popolo? Va da Mosè, ad Aronne, dice: senti, qua c'è tipo perganti, qua non si vede più, qua non sappiamo. Allora sai che significa? Che facciamo? Facci un Dio. Guardate questo Dio, è interessante questo, un Dio che cammina alla nostra testa. Che significa un Dio alla nostra testa? Un Dio che cammina alla nostra testa? Che significa? Un Dio che noi possiamo seguirlo, possiamo. E scusate, il fatto che hanno bisogno di un Dio che da seguire, un Dio che stia davanti a loro, che significa?
Prima c'era Mosè davanti a loro.
Avere un guida, non bisogna.
Cioè?
Che gli dia sicurezza.
Esempio,
che gli dia sicurezza. Davanti hanno quello e loro sono al sicuro.
Che gli dia sicurezza, cioè, scusate, questo fatto di doversi, che voglio, loro si vogliono sentire al sicuro, che significa? Chi è che generalmente, anche noi a volte avevamo bisogno di, quanto noi ci sentivamo sicuri, quando?
Con i genitori.
E allora che vuol dire che questo popolo com'è?
No.
Adesso però vogliono praticamente un Dio che cammini davanti a loro, allora che idea hanno loro, che, di loro stessi, qual è la loro idea? Se hanno bisogno di una guida, di
deboli.
Di persone deboli, si percepiscono come persone deboli, si percepiscono, cioè come l'avete pure detto voi, come quando noi eravamo, ci sentivamo sicuri, quando ci sentivamo tra le braccia o tra le mani di babbo e di mamma. E allora questo che significa? Che è quando noi ci sentivamo sicuri, quando eravamo piccoli, cioè quando eravamo infantili. Allora scusate, che tipo di fede hanno a questo popolo? Hanno bisogno di un Dio che li guidi, hanno bisogno di un Dio che li prenda per mano e che li fa, in modo tale loro da seguire questo Dio, perché? Ma guardate che Dio non vuole questo da noi, eh. Io vi ricordo che Dio ci ha creati liberi, altrimenti il discorso del perdono non funziona. Tutto quello che vi ho detto sul perdono non funziona, perché io ti vado a liberare di quell'atto scellerato che tu hai fatto liberamente, e questa mia libertà di perdonarti la faccio proprio incondizionatamente. Allora capite, qui siamo di fronte ad un popolo che ha bisogno di essere ancora preso per mano, perché è un popolo che non è autonomo nella fede, è un popolo che non sa muoversi. È un popolo che non sa che cosa fare. Ma scusate, nelle nostre celebrazioni liturgiche, quando ci dicono quello che dobbiamo fare, non siamo a posto con la nostra coscienza, perché ce l'hanno detto quello che dovevamo fare? E poco poco ti mettono davanti a Gesù Sacramento e ti chiedono praticamente di fare dell'adorazione. Io dopo aver detto: oh Signore, perdono, che devo fare? Sto qui, adesso sai che ti dico, un po' di Padre Nostro, un po' di Ave Maria, ma del resto poi finito di Padre Nostro e di Ave Maria non so che altro dirti. Che altro dirti? Non riusciamo a percepire che lì c'è una relazione intima, c'è una relazione d'amore. Ma scusate, quando due persone si amano intensamente, perché c'è bisogno delle parole? Io non lo so, l'esperienza dell'amore l'avete fatta più o meno, e quando voi eravate follemente e siete follemente innamorati di quella persona, ma che c'avete bisogno di fare tante parole? Ma gli sguardi valgono più di 250 miliardi di parole che voi volete mettere insieme, e lo sguardo non c'è bisogno di dire ti amo, perché tu già dallo sguardo fai percepire a quella persona che la ami profondamente, e anche se gli dici ti amo non rende il discorso con lo sguardo, non lo rende. E allora lì non c'è bisogno di dire i Padre Nostri, di Ave Maria, di dire, lì c'è bisogno di quella, di quello scambio di anime, c'è bisogno di quell'intimità violenta, di quell'intimità forte, perché quando una persona sei finalmente di fronte alla persona amata, allora io mi libero completamente e non c'ho bisogno di dirti nulla, non c'ho bisogno di farti capire nulla, perché con gli sguardi si va al di là delle anime. Ci si penetra lo sguardo penetra nell'anima quando siamo in un contesto di affettività. Ecco, allora, questo popolo qui sta manifestando tutta la sua insicurezza, perché è un popolo che ha bisogno di un Dio che lo guidi, ma questo Dio li ha fatti passare attraverso quel mare, cioè li ha liberati. Nel momento in cui io ti ho liberato, adesso voglio un popolo autonomo, voglio un popolo maturo nella fede. Allora, Signore, tu cosa vuoi da me? Signore, che cosa mi stai chiedendo allora? Mi stai chiedendo di non assumere quegli atteggiamenti infantili della fede? Signore, allora tu mi stai chiedendo di andare al di là di quegli atteggiamenti particolari. Tu mi stai chiedendo di instaurare con te un rapporto adulto di amore. Signore, tu mi stai dicendo di muovermi in autonomia, in un contesto di affetto, in un contesto di amore. Signore, tu mi stai costituendo partner, non schiavo di un'alleanza. Non mi stai dicendo, non mi tieni al guinzaglio come il cagnolino che dici vieni con me, ma tu mi stai guardando faccia a faccia e mi stai facendo crescere in modo autonomo in un contesto di affettività. Facci un Dio che cammini alla nostra testa. Quindi capite, ha questo bisogno di avere qualcheduno che le guidi e di una fede infantile. Guardate la motivazione. Perché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Anche qui, che cosa significa tutto questo? Ricordatevi quello che avevamo detto all'inizio. Quel Mosè, stanno parlando di...
La memoria.
E quindi?
Quel Mosè che non lo sanava, che adesso si è allontanato, non lo più bisogno.
E quindi loro che cosa hanno fatto?
Lo stanno sostituendo.
Si sono dimenticati. Ma è normale che, scusate, che cosa ci abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio, nel momento in cui io esco fuori da un contesto di affettività, che cosa mi troverò? La dimenticanza, e quindi l'infedeltà, il binomio, no? Che dicevamo prima, memoria, fedeltà, e adesso dimenticanza, infedeltà, eccoli i binomi, stanno a braccetto. Per cui io nel momento in cui esco fuori da quella relazione d'amore, inevitabilmente mi dimentico, quando l'abbiamo detto all'inizio, cosa succede quando due persone si lasciano? La prima cosa che io cerco di fare è dimenticarmi della persona amata, per cui questi si sono completamente già dimenticati, quel Mosè, si sono già dimenticati, e dimenticandosi quella relazione ovviamente entrano in un contesto di infedeltà. Facci un Dio in un contesto di infedeltà. Ora, stanno parlando ad Aronne, giusto? Mm-hmm. Lo stanno parlando ad Aronne. Prima di leggere quello che adesso succederà, vi chiedo, cosa avrebbe dovuto fare a questo punto Aronne?
Fargli ricordare che era Mosè.
Cioè?
Il motivo della sua lontananza.
Che Mosè non era Dio, non era da solo. Cioè, loro si dovevano ricordare Dio, comunque. Anche se Mosè non c'era.
Sì.
Perché è come se volessero sostituire Mosè col vitello d'oro più che Dio.
No,
perché visto che non c'è Mosè,
Dio,
facciamo il Dio. Appunto, il Dio
ha tradito Dio.
Quasi come al posto di Mosè.
No, quindi devi continuare a vedere, faccio un Dio, un vitello a posto di Dio. Continuo a vederlo così, quel faccio un vitello, faccio un Dio, insomma, al posto di quel Dio. Il problema è che quel Mosè, io di quel Mosè me ne sono dimenticato, per cui dimenticandomi di quel Mosè mi sono dimenticato anche di quel Dio. perché io il ricordo di Dio l'ho dedicato a Mosè. Ecco, però adesso chiaramente dimenticandomi di quel Dio mi sono dimenticato anche di Mosè. Quindi,
lo unificavo.
Esatto. E adesso, quindi, Mosè a questo punto avrebbe dovuto naturalmente dire: oh, ma che vi sta passando per la testa, eh? Ma che state scherzando? Ma allora non avete capito il motivo per cui Mosè è andato lì? Perché noi abbiamo sancito con Dio una nuova alleanza, per cui adesso vediamo quali saranno i contenuti di questa alleanza. Ma se abbiamo aspettato 40 giorni, ne aspetteremo altri 150 di giorni, perché noi siamo qui in attesa. Ora, adesso faccio un passaggio un po' più respirato. Aronne che cosa rappresentava? Chi era Aronne? Un sacerdote. E in questo caso Aronne, in assenza di Mosè, perché Mosè è impegnato con Dio, è la figura, è l'intermediatore tra il popolo e Dio. E ricordatevi quindi la figura di Aronne, che Aronne, io lo ribadisco e lo sottolineo ancora una volta, la funzione sociale di Aronne, che era un sacerdote. E avrebbe da sacerdote, anche perché stiamo parlando del fratello, avrebbe dovuto dire:
risalite,
state calmi, non vi azzardate. Andiamo. Aronne rispose loro: togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me.
Sommentano
lo fa lui. Ecco. Cioè, capite qui qual è il problema? Il problema è Aronne avrebbe tranquillamente potuto dire: fermati, perché il suo ruolo era quello di dire al popolo: fermati. Qui invece Aronne dice: volete un vitello d'oro? Ok, che sia un vitello d'oro. Toglietevi questi pendagli, toglietevi tutto quello che avete d'oro e portatemeli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette nelle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un vitello di metallo fuso. Scusate, chi è il soggetto di tutte queste azioni? Ricordatevelo bene, Ricordatevelo bene che non è che Aronne ha detto: bene, adesso voi fate una cosa, pensateci voi, io mi faccio da parte. Il problema è vostro, volete un vitello d'oro? Va bene, ok, fatelo. No, datemi, portatemi, io forgio tutto questo e dopodiché ne farò di tutto questo un vitello. Quindi questo vitello d'oro esce dalle mani di chi?
Di
Aronne, ricordatevelo questo, Non ve lo mettete pure voi nel dimenticatoio, ricordatevelo questo. Allora dissero: ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Avete capito in questo momento quello che sta succedendo? Ormai, nel momento in cui si trovano di fronte a questo vitello d'oro, il vitello d'oro lo identificano a quel Dio che li ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Ce l'hanno già adesso un Dio, non hanno più bisogno del Dio di Mosè, perché ce l'hanno lì. E scusate, chi lo ha fatto questo Dio? E cioè?
Un sacerdote. Terribile.
Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Cioè, ma avrebbe bene, ho commesso l'errore, ho sbagliato, ho fatto il vitello, vabbè, adesso però no, a questo vitello io costruirò un altare. E scusate, su quell'altare chi è che celebrerà?
Aronne.
È Aronne che celebrerà davanti a quel Dio, sacerdote. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento. Quindi gioia, grande gioia, ma tutto questo con il beneplacito del nostro sacerdote, che aveva anche costruito un altare per rendere onore a questo Dio. Scusate, adesso il regista gira la telecamera e va su Sinai, il regista, no? Dice, io adesso ti faccio capire qua che sta succedendo, alla pazza gioia, e tutto questo, vi ripeto, con nome e cognome di chi è il responsabile di tutto questo, nome e cognome. Adesso andiamo a vedere quello lì sopra che succede. Allora il Signore disse a Mosè, va, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è pervertito. Cioè, questi stavano praticamente avendo una discussione tranquilla. A un certo punto, immaginate la scena olimpica, no? Dell'Olimpo degli dei, no? A un certo punto il Signore si affaccia e dice, andate anche tu, non perdere tempo adesso con me, perché qui io con te ci sarei rimasto per tutta la vita. Qui no, vai giù che vai a vedere lì che cosa è successo qui, perché c'è un popolo che si è pervertito. Capite? Va giù, vai a vedere. Non hanno tardato ad allontanarsi, vedete? Dalla via che io gli avevo loro indicata, che era la via dell'amore. Mica hanno tardato, nella via, al di là della via dell'amore c'è infedeltà. Si sono fatto un vitello di metallo fuso, poi si sono prostrati davanti, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi ha riportato pure le parole pari pari, Dio.
L'hanno sostituito praticamente.
Ha detto, oh, guarda, datti da fare, vedi che devi fare, corri, vai giù, va a vedere quello che è, perché questi qui si sono montati la testa. Si sono già
pervertiti.
No, ma si sono già
dimenticati.
Questi già si sono dimenticati di quello che tu le hai fatto uscire, quindi si sono dimenticati di te. È come se si sono dimenticati, figurati di me. Ma tu sei un uomo, quindi stai con loro. Questi si sono dimenticati di te, di me proprio. Figurati a che livello. Il Signore disse inoltre a Mosè, ho osservato, attenzione qui, perché avete capito la scena qual è? Non credo che questo Signore sia tutto contento di l'avrà detto in modo, dire, hai capito questi deficienti che hanno fatto? Questi qua hanno approfittato della tua mancanza per sostituirmi con un idolo che si sono fatti. Guardate qui le parole di Dio, come sono stupende qui, stupende. Ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo dalla dura cervice. Cavatosa. Ora, lascia... incredibile. Ora, lascia che la mia ira si accenda contro di te e li distrugga.
Contro di loro.
Sì, scusate, stavo pensando ad altro. Lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga.
Perché chiede il permesso a Mosè?
Di chi invece?
Dice, lascia che... io mi arrabbio con loro perché
la nostra non è una relazione d'amore,
gli chiedo il permesso,
hai capito? Ma attento, perché adesso viene qualche cosa di particolare. Qui c'è un punto, non lo so sul vostro direzione, ma c'è una versativa qui
di te invece
in ebraico abbiamo una versativa adesso, ma invece di te farò una grande nazione. Ma invece di te farò una grande nazione. Che cosa sta facendo qui Dio? Devo sapere corto.
Un distinguo.
Cioè?
Cioè sta distinguendo chi non è stato fedele a lui e Mosè che invece è rimasto fedele.
E quindi che cosa gli sta, in parole molto pratiche?
La grazia di nuovo. Un rapporto.
Rinnova l'alleanza.
Lascia che io distrugga questo popolo, cioè?
Una vendetta quasi, no?
Che vuol dire? Lascia che io distrugga questo popolo, ma di te farò una grande nazione.
Cioè noi rimaniamo amici, ovviamente.
Non è amicizia, attenta, eh?
No,
è nel senso che è una storia d'amore. Continuiamo
la nostra storia d'amore, invece con gli altri che hanno tradito, praticamente, si sono allontanati.
La nostra storia
finisce.
Finisce. Per cui a questo punto Dio vorrebbe a questo punto instaurare una nuova storia d'amore
con
Mosè, ma con Mosè già ce l'ha, probabilmente
con la discendenza,
con altri,
una nazione, quindi...
con una nazione degna. Quindi a questo punto Mosè sta dicendo: cambiamo i partner, lascia aperto, li distruggo in un attimo e noi iniziamo la nostra storia d'amore con un altro popolo.
Allora io qui, scusami, perdonatemi, ma io un po' mi perdo qui, perché quando io traduco tutta questa storia nella storia del matrimonio, sacra rota, divorzio, separazione, quello e l'altro, io mi perdo però, perché qui c'è un concetto di amore di Dio che non è quello che viene fatto, nel senso, la sacra rota, prima di annullare un matrimonio, se qualcuno dei due anche non ha preso un impegno, ci mette un, almeno finora, perché adesso la situazione sembra sia cambiata, però allora a questo punto il matrimonio potrebbe essere sciolto molto più tranquillamente. Allora
guarda, io l'anno scorso ho fatto un anno e mezzo fa feci un convegno sulla indissolubilità del matrimonio,
perché allora
e però non ti posso rispondere adesso, okay. Però un giorno ti risponderò. Però tienitela, meditela, guardala dentro.
Sì,
però,
perché mi viene spontaneo.
Molto
no?
bene. Io quello che ti invito a vedere è che stai attenta quando io ti dico una cosa e te la dico in questo contesto, e poi quando ti dico questa cosa in contesti diversi.
Certo.
E tu mi vai a prendere quelle parole che ti ho detto, che sono riferite però
a questo
contesto, e le assolutizzi. Attenzione, perché io ti ho detto questo, ti ho detto stai zitta, attenzione, stai zitta, ma te l'ho detto qui perché probabilmente tu qui stavi
dicendo
qualcosa,
certo.
Ma poi tu dici Nicola mi ha detto che io devo stare zitta, no. Cioè, contestualizza il fatto che io ti abbia detto stai zitta, perché è vero che io ti ho detto stai zitta, ma te l'ho detto in un contesto particolare. Allora andiamo ad analizzare i contesti,
okay.
E non assolutizziamoli, assolutizziamoli i contesti.
Esco dalla mia confusione.
Bene. Allora, qui in altre parole, Dio sta facendo, sta proponendo una proposta, le proposte, ma perché, scusate, nei nostri contesti di affettività quante proposte ci sono? Lasciamo, Mosè sta dicendo, lascia perdere questi, scusate, Dio sta dicendo, lascia perdere, li distruggo in un centesimo di millesimo di secondo e con te instaura una nuova storia, con un altro, ti farò una grande nazione, con un altro popolo, la proposta, scusate. Se Dio gli sta dicendo questo, va giù, va a vedere quello che stanno facendo, vai a vedere questo. Ma sai che cosa avrebbe potuto fare a sto punto? Che avrebbe potuto fare? Oh, sai, questi non hanno capito nulla, di dura cervice, questi hanno una capa tosta. Ricordatevi questo fatto che Dio dice hanno una dura cervice, ricordatevelo questo, hanno una dura cervice, perché poi dopo vedete fra poco quello che succede. Hanno una testa dura questi, allora pensaci tu, va, pensaci tu, lascia aperto. Cambiamo pagina, le nostre storie di affettività, voltiamo pagina, le storie di un'infedeltà, e io ci metto poco a voltare pagina. Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande forza e con mano potente? Perché dovranno dire gli egiziani, con malizia li hai fatto uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Capite che Mosè che cosa sta dicendo?
È diplomatico.
È molto diplomatico. Dice, ma scusa, se tu fai questo... A che cosa si sta appellando Mosè?
È ciò che aveva fatto prima il Signore.
Cioè? Traduciamo ancora di più? Una parolina. La memoria. Allora vuol dire che c'è un binomio, vi ho detto che c'è quel binomio che è dimenticanza, infedeltà, e poi c'è il binomio
memoria,
e allora vuol dire che cosa gli stai dicendo sotto
Dio
sotto
ripropone la fedeltà
poi te lo dico io, ma hai detto tu che dovevamo giocare così, allora io ti ricordo le regole del gioco. Sotto questo è proprio quello
che ci hai detto prima.
Capite come che cosa meravigliosa, proprio come i giochi di amore che si fanno, no? E qui Mosè sta giocando d'amore con Dio, meraviglioso, sta dicendo aspetta, vai calmo, ma non sei tu quello che hai detto a questo popolo mi hai mandato lì, io stavo tranquillamente lì a pascolare nella terra di Madia e tu mi sei venuto a dire ah quello è il mio popolo, ho sentito il mio grido, io con questo popolo ho stabilito un'alleanza, vai lì, l'hai detto tu, mica l'ho detto io. Quindi Mosè sta dicendo a Dio, ricordati, e quindi abbi fedeltà a quel ricordo, cerca di essere fedele a questo ricordo. ricordati, poi dice
desisti.
Dove sta? Scusate, ho perso il
desisti.
Desisti dall'ardore della tua ira. Shub Maron aperka Shub Aaron Aperka in ebraico, meraviglioso. Shub, l'ebraico a che voi non vi dice nulla, Shub, ma che sarebbe Shub, ma Aaron Aperka sarebbe desisti dall'ira molto irosa, cioè un superlativo dell'ira, no? Desiste, shub, però il problema è quel desisti, shub. I greci, adesso vi porto piano piano, i greci poi hanno tradotto l'ebraico shub, l'hanno tradotto in metanoia.
Cambiamento.
Ed è quello che noi ci dicono convertiti, è la conversione, il cambiamento, convertiti. Allora, qui non è desisti, ma è
convertiti.
Vi ricordate quando vi ho detto c'è la conversione di Dio verso l'uomo? Convertiti alla fedeltà. Lascia perdere la tua ira, perché in un contesto di amore, guardate che lezione Mosè gli sta dando a Dio. È meraviglioso. Sta dicendo, oh vabbè, cerca di convertirti. Convertiti sub. Non ve lo dimenticate, shub, convertiti, cambia idea, non è conversione, ma è cambiare strada, cioè fare proprio l'inverso. Se tu odio per questo popolo adesso, ma scusate, allora che cosa gli sta ricordando Mosè? Proprio quel tipo di fedeltà iniziale, no? Tu l'hai amato e allora ama questo popolo, altro che non che ti adiri. Ma qual è l'ira? Convertiti, caro Dio. Convertiti. Desisti dall'ardore della tua ira, abbandoni il proposito di fare del male al tuo... Capite? Convertiti. Non ve lo dimenticate questa frase, segnatevela nella vostra mente. C'è un atto di conversione di Dio verso l'uomo, e colui che chiede la conversione di questo Dio, manco a farlo apposta, è
Mosè.
Scusa, come si scrive questo termine?
Shub. S, in italiano sarebbe slitterato, sarebbe S, U-B, Shub.
S-U-B.
Sì, no, S-U-B. Mettici l'H per dargli il senso di
Ecco,
okay. Di questo qui. Un shin, in ebraico è la S shin, quindi sub. Convertiti.
Comunque anche desisti vuol dire fare il contrario.
Ma più soft desisti,
sì,
no?
Però,
più diplomatico.
Se lo guarda bene, il contrario, desistere vuol dire proprio troncare. Il contrario.
Quindi sub. e dimentica di qualunque ira particolare, no? Qualunque male commesso praticamente, abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Guardate poi il verbo successivo, qual è?
Ricordati.
Addio.
Cioè, io, addio, gli devo dire ricordati. Ricordati di chi? Guardate di chi? Adesso vedete, sta proprio lì quel patto che tu hai stipulato, no? Quella promessa che tu avevi fatto, quello che dicevamo inizialmente, quella Maria, no? Come aveva promesso, eccola cara Maria, come avevi promesso, no? Che tu dici a Dio, come aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza, eccolo qui Mosè. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali, guardate qui, qui è un verbo giuridico, qui sta dicendo, qui tu hai messo nero su bianco, cioè tu l'hai messo nero su bianco questo, adesso caro Dio mica puoi far vedere che te ne dimentichi tranquillamente, ricordati che hai stipulato un patto, c'è la natura giuridica di questo patto, l'hai giurato. Hai giurato tutto questo per te stesso e hai detto, lui gli ricorda proprio quello che ha detto, come se praticamente fosse stato presente con Abramo, no? Tu che mi hai detto, guarda, va, che quelli mi hai riportato le parole di quelli che stavano dicendo che si sono fatto un altro Dio, poi ti dico io quello che tu hai promesso.
Ci ha avuto una memoria però.
Ma perché è una memoria di fedeltà, no?
gli
hanno messo sulla bocca di Mosè proprio pure le parole di Dio di quando gli aveva detto, no? Ha detto renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese di cui ho parlato lo darò ai tuoi discendenti che lo possederanno per sempre. Cioè pure le parole paro paro di cioè il registratore, no? Adesso quindi praticamente Mosè gli sta dicendo beh adesso voglio vedere come la metti, ecco, fai questo atto di fedeltà, abbi questo atto di fiducia. E guardate la meraviglia.
Questo mi ha sempre colpito. Questo Dio mi si pente.
E allora guardate che cosa abbiamo qui. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo.
Cioè, si pentì.
Noi ci abbiamo
non è pentì, abbandonò. Cioè praticamente
si pentì. Allora è d'accordo.
Il pentimento, perché attenzione, non è com'è che c'hai tu?
Abbandonò.
Si abbandonò.
Abbandonò.
Capite? Allora, se io poco prima volevo distruggere, se io poco volevo distruggere questo popolo, adesso tu mi hai detto che mi devo ricordare Abramo, Isacco, quella promessa, hai fatto una promessa ed è una promessa di amore. Ed è una promessa di amore. Allora non dire sciocchezze, fai quello che devi fare. Continua, cioè,
ad
amare questo popolo nonostante la sua infedeltà. Misericordia. Ecco che cos'è questa, quando io vi ho detto all'inizio che la misericordia è una storia d'amore incondizionata che Dio prova verso l'uomo. Dopodiché qui Dio prova proprio questa misericordia. C'è un'infedeltà in atto. E Mosè che gli chiede di essere fedele a quell'amore incondizionato. Fai il Dio. Continua a fare Dio e non fare l'uomo, perché per l'uomo è facile, hesed, misericordia, per l'uomo è facile fare misericordia a modo suo, ma per te Dio la misericordia è una sola, ama questo popolo incondizionatamente, vai avanti, continua la tua storia d'amore. Mosè, attenzione adesso, perché Mosè ritornò e scese dalla montagna con in mano le due tavole della testimonianza. tavole scritte su due lati, da una parte e dall'altra. Ci sta dicendo pure piano piano come era fatta queste tavole. Va bene, allora, perché tanta precisione su queste tavole? Le tavole erano opera di Dio, lo sappiamo, l'abbiamo finita idea che Dio gli aveva dato. Quindi perché mi rimarchi tutto questo? Perché quelle tavole erano le tavole di un patto, di un'alleanza, che per un momento Dio è venuto meno a questo patto, ha detto, sai che? Gli ha fatto la proposta, così non sono colpevole, ma pure Dio così cerca di discolparsi, dice, casomai, oh, l'abbiamo deciso insieme, abbiamo deciso insieme di abbandonare questo popolo, io l'ho distrutto, tu comunque non potrai avere remore su tutto questo, perché me l'hai detto tu, vedete com'è? E Mosè ha detto, fai a Dio, lascia aperto. Continua ad amare incondizionatamente questo popolo, casomai le debolezze falle avere al sottoscritto, ma tu fai Dio. Allora questo, continua a rimarcare questo fatto, no? La scrittura che Dio è scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo, che quindi stanno adesso scendendo insieme con Giosuè, e disse a Mosè, c'è il rumore di battaglia nell'accampamento. Quindi sta dicendo a Mosè, guarda che sta succedendo qualcosa, ma Mosè con queste tavole in mano già sa quello che sta succedendo, e infatti Mosè ci vuole poco a dire, ma quale battaglia? Allora te lo dico io quello sta succedendo. Disse a Mosè, c'è rumore, ma rispose Mosè, non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, il grido di chi canta a due cori io sento. Capite? Io sento il grido che c'è gioia lì, quindi so io adesso, gli dico io quello che stanno facendo loro, questi stanno banchettando, stanno facendo. Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora, l'ira di Mosè, ecco, guardate, l'ira di Mosè, adesso ma scusate, lì chi ha avuto come intermediario Dio? Mosè, che gli ha chiesto, ricorda di
del popolo,
qui chi ha come intermediario? Allora avrebbe? Ma capite, Aronne da parte di chi si è schierato? Con i vitelli e con gli altari, quindi qui Mosè non c'è nessuno, quindi non c'è nessuno che gli dice ma che stai a fare, e Giosuè non gli può dire nulla, semplicemente perché tutto questo è chiaro, è chiaro che è così. E allora sto Mosè, allora l'ira di Mosè si accese, egli scagliò via le tavole spezzando le pietre della montagna, poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e lo fece bere, capite, agli israeliti. Ha fatto pure bere questo ridotto in polvere, per dire la vostra infedeltà, fino alle viscere vi devo colpire, perché siete un popolo infedele. Adesso viene il bello, perché su questo vi voglio far riflettere, poi ci fermiamo un attimo, perché altrimenti vi sto distruggendo. A questo punto, dopo aver fatto tutto questo, normalmente da chi deve andare? Da Aron! Deve andare da Aron, perché è chiaro che il suo sacerdote... E guardate che gli dice. Mosè disse ad Aron, guardate, è meraviglioso questo. Che ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande? Cioè, avete capito che cosa gli dice ad Aron? Gli dice...
È colpa tua.
È colpa tua. Che ti ha fatto? Perché tu lo hai fatto peccare in modo così atroce? Perché non hai fatto quello che puntualmente dovevi fare, cioè l'intermediario, l'esserci, il fatto di tu sei un sacerdote, quindi in qualità di sacerdote in questo momento tu eri a capo di questo popolo, a maggior ragione avresti dovuto aiutare questo popolo in difficoltà, invece non hai fatto altro che schierarti dalla parola. Il responsabile di questa infamia, il responsabile di questa infedeltà, scusate, chi è? Mosè glielo dice, tu sei tu. Già questa accusa ti sta portando in un campo un po' lontano.
Sì, l'ho capito.
In un campo molto lontano. Sei tu il responsabile di questa cosa. Guardate qui, è bellissimo. Io vi invito proprio a leggerlo col cuore tutto questo. Aronne rispose, non si accenda l'ira del mio Signore. spesso sai che questo popolo è incline al male, di dura cervice. Quindi che sta facendo? Scusate, Aaron, non è tanto la colpa degli altri. Tu stesso sai che questo popolo è di dura cervice, incline al male. Che sta facendo?
Però li conosci, sai come sono?
No.
No.
Vi ricordo, vi
ho detto, parole di Dio.
Le parole di Dio sta riportando paro paro quelle parole di Dio quando Dio diceva, ha detto a Mosè di sopra, guarda se questo popolo è un popolo di dura cervice. E a questo punto Aaron sta dicendo, tu stesso lo sai che questo popolo è di dura cervice, perché te l'ha detto Dio lì sopra. Quindi che vuoi adesso? È il popolo tuo, è il tuo popolo che è così. Quindi sta facendo praticamente a scarica barile. È come se tutto quello che praticamente Dio ti ha fatto fino ad oggi, per te sacerdote, non ha senso. Non ha, c'è stata nessuna storia, nessuna promessa tra Dio e questo popolo. Tu, caro Aronne, ti sei dimenticato pure della promessa. Pure della promessa ti sei dimenticato. Pur di scolparti, pur di accusare l'altro, per dire non è colpa mia. E guardate che adesso Aronne rafforzerà ancora di più questo concetto. Mi dissero, quindi sta parlando adesso di questi qua, degli ebrei, mi dissero, facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato. Quindi sta dicendo, eccoli. Guarda, eccolo, questo è il tuo popolo, quindi questo è un popolo di infedeltà, è un popolo di infedeltà, dimenticanza. Allora, io dissi loro, chi ha dell'oro? Essi se lo sono tolto, me lo hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco. E gli è uscito questo vitello.
Da solo si è fatto.
Ah, guardate, è meraviglioso la mancanza di responsabilità. Buonasera. La mancanza di responsabilità.
Buonasera.
La mancanza di responsabilità. Tu mi dai la colpa a me. Ma come ti permetti di darmi la colpa? Io gli ho detto, avete dell'oro? Questi mi hanno dato l'oro, io non ho fatto altro che prenderlo. L'ho gettato nel fuoco e le è venuto fuori un vitello d'oro. Pronti proprio fino all'ultimo, pronti a trovare le scuse.
Vediamo da lontano.
La frase sotto.
Cioè, vedete allora l'atteggiamento di Aronne qual è?
Di scusarsi, come prima.
Ma e vi ricorda qualcosa che appunto vi sta dicendo che è il primo che sta proprio all'inizio, il fatto di assumere questo atteggiamento di scuse infantili, e vi siete dimenticati di Abramo, scusate, di Adamo e di Mosè, e di Eva, vi siete dimenticati di Adamo ed Eva quando il frutto, io le avevo detto di non mangiare il frutto, ah! Non lo so, è stata lei, io non sapevo niente. Poi, ma come tu? È stato il serpente. Ecco qui, vedete che ritorna questo motivo dell'infedeltà e della possibilità di assumerci subito le nostre giustificazioni di fronte al male commesso. Sono stato indotto, ho gettato, è venuto fuori. E mi fermo dicendo, per poi fare l'ultima parte, per farvi prendere un po' di caffè. Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno. Vedete ancora una volta, Aronne, quindi ci sono delle responsabilità. Guardate che Aronne è un sacerdote, e Aronne è un mediatore. Io non so se lo devo sottolineare questo aspetto. Io non so se avete percepito dove voglio andare a parare sulle responsabilità.
Di chi ce l'ha
queste responsabilità, e che facile dire, ma scusate, questa è la mia comunità.
Questi
così. Io ho questa comunità, che puoi pensare che io che cosa faccia di questa comunità? Sono stato chiamato a guidare questi sono così, sono così, sono così questi, sono così. Mosè si pose alla porta dell'accampamento e disse: chi sta con il Signore venga da me. Gli si accorsero intorno tutti i figli di Levi, gridò loro: dice il Signore, il Dio di Israele, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. Quindi praticamente adesso c'è strage e Mosè di queste persone farà circa 3.000 morti. Ne passerà 3.000 di spada. Ognuno di voi uccida il proprio fratello, uccida il proprio. Beh, caro Mosè, anche tu, Esed, ma mica funzionato con te. Perché se tu sei stato così bravo lì su
a intercedere,
ma adesso qui, e questo è, e questo è, e questi siamo, Ma che cosa? Ma Mosè sono io, Mosè siamo noi, Mosè siamo tutte quelle persone che a volte facciamo dei bei discorsi, a volte facciamo, però poi dopo nell'esercizio del perdono, assumerti su di te tutte le mancanze, le conseguenze di quella mancanza, beh, tu non ce l'hai, tu non l'hai avute. E vuol dire che, caro Mosè, anche tu devi ancora camminare, perché hai messo da parte l'idea del perdono e hai subito tirato fuori il cassetto dell'ira e della violenza. Caro Mosè, è facile per tutti fare così. Quanto difficile sarebbe stato per te dire: popolo, io vi
perdono, perdono.
Come, così come Dio ha fatto per voi. E quindi ci fa capire che tutto questo, vedete, questa è la nostra vita quotidiana. Il Mosè è ciascuno di noi che vive le sue grandi difficoltà. Il Mosè è tutto questo, noi lo viviamo tutti i giorni.
Sì, dieci.
Allora, 10 minuti di pausa e poi riprendiamo con l'ultima parte che voglio farvi vedere. Scusatemi per essermi dilungato più di tanto.